Va bene. Buonasera a tutti. Possiamo cominciare, scusate. Cominciamo con l'appello, parola al segretario.
Bertelli, Brusaferri, Bandera, Radaelli, Ferrari, Maggi, Mametti, Manuelli, Monfredini, Rava, Rocchetta,
un quarto d'ora perché ha avuto un...
Irloni, Bairani.
Presente.
Sì, il consiglio inizia, il sindaco ha delle comunicazioni da fare al consiglio comunale.
Sì, un paio di comunicazioni, una comunicazione e una richiesta. La prima comunicazione, chiaramente mi sembra doveroso ringraziare pubblicamente il nostro ormai ex responsabile dei lavori pubblici, geometra Guido Iacchetti, che esattamente dal 1 di marzo è ufficialmente in pensione. È in servizio presso il nostro comune dal 19 marzo 2007, ha lavorato ben 8 anni nel comune di Soresina, collaborando con diversi professionisti, diversi cittadini, diversi amministratori e ben 3 sindaci. Io ho avuto l'onore e l'opportunità di lavorare con Guido dal giorno del suo insediamento, quindi in questi mesi, nonostante fosse prossimo alla pensione, credo che abbia comunque dimostrato tutta la sua professionalità, ma soprattutto il suo attaccamento all'ente. Ho avuto modo di conoscere e collaborare con un buon professionista, ma soprattutto con un uomo onesto, disponibile e serio. Chiaramente lo volevo ringraziare a nome di tutta l'amministrazione, ma credo anche a nome di tutto il Consiglio per i suoi anni di lavoro passati presso il nostro comune. Dato che Guido aveva in capo un settore importante, reputo un ruolo importante, con decreto numero 2/2015, protocollo 3271, ho deciso di inserirlo fino ad aprile, ma con un'eventuale proroga fino al 30 giugno nell'ufficio di staff del sindaco, affinché i passaggi di consegna con i suoi collaboratori avvengano in maniera più graduale. Guido quindi collaborerà con noi ancora un giorno alla settimana, probabilmente il giovedì, a titolo gratuito. Abbiamo previsto un minimo rimborso spese di 100 euro al mese. Nel frattempo stiamo lavorando per cercare una figura che possa sostituire quella del geometra Iacchetti e stiamo organizzando e riorganizzando quella che oggi è diventata un'area unica, attualmente in capo al geometra Ferrari, il quale sta collaborando con noi nella riorganizzazione del settore. Un doveroso ringraziamento va anche al geometra Lorenzetti, al geometra Poli Architetto Carrara, che insieme al geometra Ferrari stanno lavorando al meglio, sopperendo alla temporanea mancanza di un'altra figura. Chiudo quindi ringraziando ancora una volta il geometra Iacchetti per il lavoro fatto in questi anni, augurandogli una meritata pensione ed un meritato riposo. Credo che fosse doveroso in questo contesto istituzionale ringraziare chi comunque ha lavorato con noi per 8 anni. La seconda invece comunicazione è più una richiesta, dato che la settimana scorsa è apparsa una lettera in merito al piano luce, firmata dal signor Mario Ventura, dato che lo volevamo contattare per cercare di invitarlo in comune, spiegargli anche in presenza di chi sta seguendo il progetto e quello che si sta facendo, ma purtroppo non abbiamo, alla ricerca all'anagrafe risulta non residente a Soresina, quindi nel caso ci sia qualcuno che lo conosca, comunicategli pure di passare dal comune, visto che noi ci siamo tutte le mattine, quindi se ha bisogno di spiegazioni può tranquillamente venire. Allora, passiamo al primo punto, all'ordine del giorno, all'approvazione del verbale della seduta del 10 gennaio 2015. Se c'è qualche intervento, se no possiamo metterlo a votazione. Favorevoli? Favorevoli all'unanimità, quindi possiamo passare al punto 2. Approvazione delle modifiche apportate al regolamento di polizia urbana, il regolamento che è già passato in commissione regolamenti, c'erano pochissime variazioni. Allora, più che altro abbiamo sostituito la parola polizia locale con la parola SUAP per tutte quelle mansioni che prima svolgeva la polizia locale che oggi sono passate in capo all'architetto Carrara. C'era una modifica nell'articolo 8 dove abbiamo tolto nei viali, nelle vie alberate, vabbè, ma proprio poche cose. Siccome è già passato in commissione regolamenti, se c'è qualcuno che ha qualche... consigliere Monfredini?
No, solo una delucidazione. Ho visto che nel verbale c'è scritto che viene tolto il comma 2 all'articolo 16, poi nella modifica all'articolo 16 ricompare il comma 2. Non so se è una svista o se qualcos'altro.
No, secondo me è una svista, perché abbiamo tolto, si decide di aggiungere una dicitura esclusa alla manifestazione. Abbiamo semplicemente aggiunto, siccome abbiamo modificato l'orario per esporre i sacchi, abbiamo inserito ovviamente escluso nelle manifestazioni, perché le vie centrali, se dobbiamo fare una manifestazione la sera, se mettono i sacchi prima delle 20 non è un gran bello, però il resto non abbiamo tolto nulla, non mi pare di ricordare di aver tolto nulla da quel regolamento lì. Abbiamo modificato quello, ma non abbiamo tolto niente, abbiamo aggiunto un pezzettino.
No, perché ho letto nel verbale che si dice: inoltre la commissione decide di togliere il comma 2 perché non corretto e quindi di rinumerare i commi successivi. In realtà, se la versione quella che ho ritirato sabato è l'ultima e non ci sono state ulteriori modifiche, il comma 2 riporta: le ceneri derivanti da stufe, camini o da altro dovranno essere conferite presso le piazzole ecologiche.
Sì, perché siamo andati a vedere il manuale e quelle, le ceneri così vanno nel secco e quindi l'abbiamo tolto. Siamo proprio andati a verificare il manuale che abbiamo fatto adesso mi sono ricordato qual è. E quindi l'abbiamo tolto perché non vanno più portate in discarica. In teoria si possono mettere tranquillamente nel secco, quindi è stato tolto il comma. Ci sono altre osservazioni? Mettiamo in votazione. Favorevoli? All'unanimità? Allora, punto 3, approvazione della modifica apportata al regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili TASI, relaziona l'assessore Bertelli.
Sì. In relazione al regolamento TASI che è stato approvato con la deliberazione numero 12 del 5 luglio del 2014, si evidenzia che l'articolo 9, comma 6, prevede che non si proceda al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12. Si propone pertanto di modificare questo articolo mediante la riduzione dell'importo minimo da versare da 12 a 2 euro. Questa proposta di modifica è già stata sottoposta alla commissione consiliare in data 28 gennaio e ha ottenuto il parere favorevole da parte del revisore dei conti. Preciso che il numero dei contribuenti che nel 2014 non hanno versato l'imposta, perché ovviamente inferiore ai 12 euro, era di circa 650, per un gettito mancato di circa 5.000 euro. E a questo conteggio manca comunque tutta la situazione relativa agli affittuari e ovviamente ai proprietari, per cui sicuramente il gettito sarà maggiore dei 5.000.
C'è qualcuno qualche osservazione? Consigliere Ferrari?
Io sicuramente, come sapete, voterò contro per coerenza e volevo solo motivare e rendere partecipi anche i sorresinesi del perché. Allora, io, come sapete, sono sempre stato contrario a questa TASI, in quanto le motivazioni le ho già espresse anche in precedenti consigli. Portare il gettito dai 12 ai 2 euro per me è sbagliato, perché vai a far pagare questa tassa ovviamente al 90% delle persone che sono in affitto, quindi persone sicuramente meno abbienti, e far pagare questa TASI, ripeto, di cui io non sono mai stato d'accordo, a maggior ragione andare ad applicarle a persone che sono già in difficoltà, a maggior ragione non sono d'accordo, quindi voterò sicuramente contro.
Altri interventi? Consigliere Maggi?
Per motivazioni diverse mi associo a quanto detto dal collega Ferrari, anch'io in commissione ho votato contro questo provvedimento perché ritengo assurdo, anche perché ci sono già dei parametri che indica la Regione per altre tassazioni, che parla appunto di 12 massimo, anzi minimo di 6 euro, noi arriviamo a 2, ma vabbè, a parte questo. La mia motivazione è diversa per un motivo molto semplice. Quando vedrò che questa legge verrà applicata anche a quelli che forniscono, pur fornendo un servizio pubblico, non pagano le tasse, allora forse ne potremo ridiscutere. Mi riferisco a, ad esempio, partiti, sindacati, camere di commercio, camere del lavoro, che più ne ha più ne metta. Non ultimo, la realtà che abbiamo noi, ad esempio, il polo sanitario, che pur facendo un servizio pubblico, usufruisce della pubblica illuminazione, usufruisce del verde pubblico, ma non paga la TASI. Quando arriveremo a far pagare a questi enti, anche loro faremo pagare questa tassa, allora potremo ridiscutere. Per adesso il mio voto sarà contrario.
Altri interventi? Mettiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? 4. Allora, al punto 4 all'ordine del giorno c'è l'approvazione del nuovo regolamento del centro diurno disabili. Allora, all'interno del regolamento, che era vecchissimo, vi erano ancora le diciture USL, USL, poche parole, e CSE, che da anni sono già sostituite da ASL e CDD, e quindi le modifiche sostanziali sono state quelle. In più, come per tutte le altre commissioni, anziché avere un unico rappresentante della minoranza, abbiamo inserito che ogni gruppo presente seduto in consiglio presenti un nominativo all'interno di questa commissione, quindi se questa sera passerà il regolamento poi vi invito a darci un nominativo, così riusciamo poi anche a organizzarci e a indire la riunione, diciamo, della commissione. Se non ci sono osservazioni, se qualcuno ha qualcosa da osservare, allora in votazione. Favorevoli? Tutto all'unanimità. Allora, quinto punto all'ordine del giorno, approvazione della convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante alla provincia di Cremona. Relaziona il segretario dottor Fausto Ruggeri.
Sì, in effetti due parole. È un'opportunità che nasce dal combinato disposto dell'articolo 1 della legge 56/2014, che passa come riforma del Rio, e dell'articolo 33 del DLGS 163/2006, che è il codice degli appalti. In sintesi, all'interno delle funzioni che sono demandate alla nuova provincia, vi è anche la possibilità di fare queste funzioni a favore dei comuni, per cui fungere da stazione appaltante, ma si può anche andare oltre, può fare anche lavoro di consulenza per quanto riguarda gli espropri, i contenziosi e le progettazioni. Per cui il Comune intende avvalersi di questa opportunità, fermo restando che ovviamente è un'opportunità ma non è un obbligo. Ecco, questa è in sintesi la proposta di deliberazione che la Giunta sottopone questa sera al Consiglio Comunale.
Se ci sono osservazioni, consigliere Ferrari.
Dunque, allora, io ho una perplessità e un dubbio. Allora, la provincia in teoria andrà a decadere, in teoria. Quindi noi adesso decideremo di fare una convenzione con un ente che a breve dovrebbe decadere. Quindi non vedo no.
Provincia è stata la riforma del Rio ha ridotto le competenze della provincia, ovviamente con cinque funzioni che non sto qua a dire, ecco, però come dire mantiene comunque la sua funzione anche su logiche di area vasta, e la provincia è un ente in fase di riforma. Però in questo momento continua la sua attività a tutti gli effetti. Ecco, questo qua non.
No, certo, lo so che sì, attualmente sì. Va avanti con le sue funzioni. Il mio discorso è in visione futura, visto che prendiamo decisioni che possono servire per il futuro, prendere una decisione di fare una convenzione con un ente che a brevissimo dovrebbe decadere, non ne vedo sta grande necessità. Inoltre, avendo uffici con professionisti all'interno del comune, non sono in grado di occuparsi degli appalti in modo diretto, locale. Cioè, dobbiamo demandare alla provincia le decisioni degli appalti che dobbiamo fare qua a Sorresina o nel comune di Sorresina.
No, rispondo io tecnicamente, poi magari il sindaco. No, per quanto riguarda il discorso più in generale sulla competenza della provincia, stiamo parlando della legge 56 del 2014, che dà questa opportunità. Per cui, come dire, la logica non è una legge di 5-10 anni fa, è quella del 2014, per cui se il legislatore dà questa opportunità, ritiene opportuno che comunque le professionalità esistenti sul territorio, con specifico riferimento alla provincia, possano essere utilizzate per il territorio laddove sono ritenuti utili. Vero questo, è anche vero che l'ente comune Sorresina, anche non in presenza di questo disposto normativo, si è già avvalso della provincia per fare procedure di gara. Laddove le procedure di gara sono estremamente complesse e richiedono delle professionalità specifiche, che singoli enti, anche di queste dimensioni, anche importanti come può essere quello di Sorresina, necessitano delle professionalità specifiche che ovviamente vanno demandate, non tanto demandate quanto è un'opportunità che possono essere richieste a delle professionalità sicuramente più avanzate. Fanno queste cose ovviamente all'interno di logiche quotidiane e anche su territori vasti, per tutta la provincia nella fattispecie, può essere, ecco, per cui è anche questa la logica.
No, certo, ho capito la logica, però questa convenzione comporterebbe il fatto che gli appalti vengano gestiti direttamente dalla provincia, ma se già in passato il segretario adesso l'ha detto 15 secondi fa, già in passato il comune di quindi se noi dovessimo avere bisogno di una consulenza di professionisti specifici, se l'abbiamo già fatto in passato, vuol dire che non c'è bisogno di fare la convenzione, oppure no, ho capito, formalizza, però nel momento in cui tu vai a firmare una convenzione metti nero su bianco, cioè, è un po' diverso, nel senso, se già prima si poteva fare questa consulenza a livello provinciale, perché devo togliere l'autonomia dei professionisti che abbiamo qua in comune a fronte di professionisti ritenuti più specializzati? Cioè, vogliamo dire che in provincia ci sono professionisti più bravi di quelli che ci sono in comune?
Di sì. No, direi, ma no, non più bravi, attenzione, perché fanno solamente quello. Se io di lavoro faccio gli espropri tutti i giorni e il comune di Sorresina lo fa una volta ogni 3 anni, come dire, non è che siano più bravi, è il loro lavoro. Cioè, e all'interno dei meccanismi di sinergia territoriale tra enti, ovviamente queste professionalità, anche all'interno delle competenze nuove dell'ente provincia, sono messe a disposizione, ma in modo positivo, non in competizione con il territorio.
No, il mio non era un discorso di competizione, non volevo mettere in competizione uno o l'altro. Il discorso che facevo anche prima è proprio quello dell'autonomia locale, nel senso che firmando questa convenzione diamo in là a far nascere situazioni che vanno a decentralizzare, o meglio a centralizzare verso la provincia la gestione degli appalti.
Allora, questa convenzione viene in aiuto innanzitutto ai comuni di piccole dimensioni e credo che tolto Crema, Cremona, Casalmaggiore, ma credo che anche Casalmaggiore delibererà questa convenzione, gli altri siamo messi nelle condizioni in cui il futuro, chiaramente si sta cercando di ridisegnare un ruolo alla provincia che, avendo 5 funzioni fondamentali, tra le funzioni fondamentali che ha è proprio la gestione associata. Questa è, chiamiamolo, una gestione associata in larga scala che non ti vincola e non ti obbliga a fare, è un'opportunità
di scelta, quindi cioè, è chiaro che nel momento in cui lavoriamo con i nostri tecnici non ci avvaleremo della provincia, qualora ci serva la professionalità di qualcuno specifica, piuttosto di pagare un consulente abbiamo l'opportunità di essere convenzionati con la provincia a costo zero. Cioè, no, certo. Io la vedo in quest'ottica, dopo chiaro che...
Io la vedo nell'ottica completamente opposta, nel senso che una volta che hai firmato la convenzione con la provincia, chi mi dice che poi la provincia firma una convenzione con il governo centrale e gli appalti li gestiscono da Roma e noi abbiamo firmato la convenzione. Quindi io voglio che gli appalti sul territorio sorresinese vengano gestiti dal comune di Sorresina e se possibile anche svolti dalle imprese locali. Quindi io questa convenzione sono pienamente contrario.
Altre osservazioni? Consigliere Monfredini?
Nel testo della proposta di deliberazione, volevo fare una domanda, nella parte dei considerato si dice che ai sensi dell'articolo 23 ter della legge numero 114 del 2014, salto la prima parte che non è quella che mi interessa, dice dal 1 luglio 2015 gli appalti di lavoro dovranno essere effettuati nell'ambito delle unioni dei comuni o delle convenzioni per gestione associate o avvalendosi delle province. Comunque un obbligo questo.
La centrale unica di committenza in cui la provincia è stata individuata come ente che può come dire, ottemperare al disposto dell'obbligo che hanno gli enti di far riferimento a una centrale unica di committenza per quanto riguarda sia le forniture di servizi che di lavori pubblici. Questo era il 1 gennaio per i servizi e il 1 di giugno, il 1 luglio per i lavori pubblici. Nel decreto mille proroghe questo disposto è stato prorogato a settembre. Comunque ecco, allo stato attuale non c'è ancora, in questo periodo questo obbligo comunque non c'è. È chiaro che in questa fattispecie se a settembre rimane il disposto fissato in questa data, è chiaro che il Comune dovrà comunque far riferimento alla centrale unica di committenza che nella fattispecie è individuata nella provincia.
Consigliere Maggi?
Parlando di questa convenzione, mi sembra di essere nello studio di una Zecca Carbugli di manzoniana memoria. Noi ci viene proposto di approvare una convenzione con un ente che di fatto non dovrebbe esistere, con un ente che sta cercando di piazzare i propri dipendenti perché non hanno più lavoro, con un ente che a mio parere non doveva essere annullato, anzi, come ho già detto in altre occasioni, avrei preferito che fossero eliminate le prefetture e le regioni, non certamente le province, ma questo vabbè ormai è andata. Quindi noi stiamo valutando questa cosa qua con un personale che poi la provincia si troverà, se non dimezzato, perlomeno ridotto, e quindi dopo, per sopperire a questi vari compiti, dopo aver allontanato personale esperto, personale competente come detto lì prima, si troverà probabilmente costretta a riassumere altre persone perché non ce la farà a svolgere i lavori a cui dovrà ottemperare. Mi sembra la solita fesseria di voler fare dei risparmi sulla pelle dei cittadini e basta. Quindi per me questa convenzione è una assurdità totale e vedrà il mio voto contrario, proprio per questi motivi. Poi ovviamente è una mia presa di posizione e opinione.
Sì, una precisazione, perché in provincia non è vero che non hanno nulla da fare, cioè il problema è che oggi si sta cercando di delineare una provincia o un'area vasta con una struttura vecchia, quindi la struttura è rimasta, quindi cioè, da ottobre ad oggi non è cambiato molto, ma la legge Delrio ci obbliga a diminuire del 50% le spese sul personale, quindi non è che si stanno ricollocando, si sta cercando di ricollocare i dipendenti della provincia perché non hanno niente da fare e perché comunque in teoria, in pratica non è ancora successo, su tutte le funzioni che ha oggi in capo la provincia, solo 5 che sono le fondamentali che la Del Rio indica, saranno in capo all'area vasta, il resto tornerà tutto alla regione. Il problema è che oggi non è ancora così, o perlomeno non è tutto deciso così. E quindi ci si sta gestendo anche in provincia, ma non solo a Cremona, tutte le province della Lombardia, determinate funzioni che in teoria dovrebbero passare in capo alla regione senza fondamentalmente dei soldi. Quindi oggi chi ne farà le spese sarà sicuramente il personale, o comunque c'è il rischio che ne faccia le spese il personale. Quindi in teoria l'area vasta dovrà essere qualcosa di diverso da quello che è oggi. Decadrà il nome provincia tra due anni e mezzo, non so cosa succederà, però la strada che si sta percorrendo è quella di dare un ruolo centrale territoriale della provincia. Dopodiché chiaramente questa è una delle cose che prevede la Del Rio e chiaramente non è che tutti dobbiamo essere d'accordo. Ribadisco che il comune di Sorresina potrebbe vedere un'opportunità in questa cosa, questa è la nostra idea. Dopodiché ripeto, questo è un po' la confusione che si sta creando comunque in provincia, però ti dico che il personale non è contento di questa situazione. Se c'è qualcun altro che ha un'osservazione, Maggi?
Allora io ringrazio il sindaco per la risposta, che in pratica, pur di idea contraria o diversa, conferma quello che sto dicendo. È vero che, e mi confermi, che il personale della provincia verrà dimezzato del 50%. Vero. Lo sappiamo, l'abbiamo letto su tutti i giornali, è l'ennesima conferma che il governo centrale si arrabatta a fare una barca di leggi per cercare di risparmiare, di tagliare, di fare di più e meno, e poi alla fine deve correre ai ripari perché si accorge che quello che ha tagliato non sa più a chi farlo fare, dove mandarlo, come fare a svolgere il lavoro. Quindi, a maggior ragione, sì, è vero, tante cose andranno in regione, ma la regione non è la panacea di tutti i mali, che risolve tutto, che riesce a fare tutto. Anche lei ha il personale e non può assumere altro per fare il lavoro che gli viene poi dato. Quindi, alla fine, ci troveremo a dover fare le stesse cose di prima con meno personale, perché bisogna risparmiare. Ma siccome poi non ce la faremo, non noi come comune ovviamente, ma come area vasta, tra l'altro una delle più grandi sciocchezze mai fatte, ancora togliere la possibilità ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti, ma farla organo di secondo livello, quindi mettere quelli già eletti, vabbè, a parte questo, quindi stavo dicendo, alla fine ci troveremo a dover riprendere altro personale, che bisognerà fare bandi, bisognerà trovare persone che non saranno competenti come quelle che sono andate via, e ci troveremo ancora a fare delle cose che non riusciremo a capire. Punto.
E questo non lo so, però, consigliere Ferrari?
No, appunto, il fatto che nel giro di 2 anni le province si troveranno con la metà dei dipendenti, a maggior ragione è un aggravante di questa convenzione. Perché se oggi hanno i professionisti adatti ad affrontare gli appalti, domani si trovano il 50% del personale, e quindi il rischio qual è? Che poi bisogna rivolgersi appaltando ad esterni, e quindi si fomenta ancora il clientelismo, gli amici degli amici, le solite cose del passato. Questo è il rischio reale.
Allora, chiaramente non entro nelle valutazioni politiche, però forse bisogna inquadrare anche tecnicamente meglio per capire di che cosa si sta parlando. La legge 56/2014, cosiddetta Del Rio, ha ridisegnato la funzione delle province, okay? Per cui le province non sono più quelle storiche, ma sono state ridotte nelle loro funzioni, nelle loro funzioni hanno mantenuto comunque delle competenze estremamente importanti, per esempio la pianificazione territoriale, per esempio l'edilizia scolastica, per esempio la programmazione, la pianificazione e il coordinamento di tutto un territorio, che può essere il territorio ex provinciale piuttosto che un'area più vasta. Okay? Per cui non è vero che questi enti intermedi spariscono, rimangono con queste funzioni ridotte. Adesso passiamo alla legge di stabilità 2015. La legge di stabilità 2015, che non è la Del Rio, dice nel 2015 le province devono ridurre il personale del 50%. Okay. È chiaro che in questo momento la provincia sta facendo un lavoro di valutazione anche del proprio personale, di verifica delle professionalità, e farà in modo che il personale che era interessato ai settori che non sono stati ridisegnati dal Rio, o comunque non rientrano nel lavoro di consulenza che ha per i comuni, ovviamente questi dipendenti saranno messi in mobilità. Okay? Per cui è chiaro che se la provincia per legge sta facendo queste convenzioni, dove peraltro i comuni a settembre non potranno più fare appalti autonomi, perché qua subentra una disposizione ANAC, anticorruzione, che tende comunque a centralizzare gli appalti fatti su logiche informatizzate, ed è di questo che stiamo parlando, tra l'altro, ovviamente è chiaro che questo tipo di personale che avrà la funzione di governare e di gestire queste problematiche su logiche sovracomunale, la provincia, nei suoi processi di riforma e di mobilità, ovviamente se li terrà proprio perché ha questa funzione per cui ottemperare. E noi è di questo che stiamo parlando di questa sera, per cui stiamo parlando di un ente più snello, che mantiene queste funzioni previste per legge, e queste funzioni previste per legge le deve fare anche per conto dei comuni, o le può fare anche per conto dei comuni. Osetto, attenzione, andiamo a vedere quali sono le altre possibilità che i comuni hanno, e sto parlando questo qua della committenza unica, nel momento in cui che i comuni non potranno più fare gli appalti in forma diretta. La legge dice, può essere la provincia, possono essere consorzi di comuni, però di questo qua non si è ancora capito come saranno creati questi consorzi di comuni, cioè, che so, anche comuni che stanno gestendo in forma associata il servizio appalti, da settembre, se la legge viene mantenuta così com'è, dovranno comunque appoggiarsi a qualcuna, o alla provincia, o a un consorzio di comuni, o ad altri enti accreditati, di cui sta uscendo adesso un decreto ministeriale per gli accreditamenti, per poter fare queste cose, comunque certo che i comuni singoli non li potranno più fare.
Consigliere Maggi?
La ringrazio segretario, lei è stato estremamente esaustivo, ma io non volevo sindacare.
Certo, ho fatto la premessa, certo. È chiaro che non entro nelle valutazioni politiche nel modo più assoluto, ci mancherebbe. Certo.
Ma lei ha fatto una presentazione tecnica doverosa e dovuta, ma è proprio per questo che mi ha convinto ancora di più ad essere contrario a questa cosa, per un motivo molto semplice. Sono stanco che il governo centrale mi dica cosa devo fare. Sono stanco che il governo centrale tolga l'autonomia ai comuni nel nome di una razionalizzazione che è né più né meno che tagli, 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 tagli. È ora di finirla. Non voglio che questo continui ad accadere. Ecco perché non voglio votare a favore per questa convenzione. Sono assolutamente contrario all'ingerenza del governo centrale. Perché ancora di più quando lei parla di committenze dell'ANAC, l'anticorruzione, mi fa paura, perché la centralità di questi appalti sono più a rischio di corruzione, ed è per questo che io non li voglio. Con questo concludo.
qualche altra osservazione? Mettiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Due? Astenuti? Due.
C'è l'immediata eseguibilità su questo? C'è l'immediata eseguibilità?
Ok, votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Due.
No, però vorrei sapere per quale motivo facciamo un'immediata eseguibilità.
Punto 6 all'ordine del giorno, esame della mozione presentata dal sindaco in merito al disastro della ferrovia ferroviaria Cremona Treviglio Milano e richiesta di potenziamento della linea stessa. Chiaramente la parola disastro non è un incidente, ma è la linea disastrosa, è che era così la mozione presentata a Crema. Allora, la mozione che è stata presentata nel comune di Crema il 24/11/2014, presentata da SEL, poi con qualche emendamento del 5 Stelle, poi votata all'unanimità da tutto il Consiglio di Crema. Sostanzialmente con questa mozione il Consiglio chiede al sindaco di Crema, e io mi farò promotore per ricontattarla, affinché si organizzi al più presto un tavolo con Regione Lombardia, con l'assessore di competenza, per risolvere i problemi legati alla linea Cremona-Treviglio, che da tanti anni purtroppo sappiamo che quotidianamente i disagi che tutti i pendolari della linea, quindi anche quelli di Solesina, devono subire. Chiaramente la parte più importante della mozione è proprio quello che ho appena detto, quindi ad avviare una conferenza di settore a cui parteciperanno i sindaci e i relativi assessorati ai trasporti e mobilità nei comuni appartenenti alla linea Cremona-Milano via Treviglio, quindi Cremona, Olmenetta, Casalbuttano, Solesina, Castelleone, Madignano, Crema, Casaletto Vaprio, Capralba, Caravaggio, Treviglio e Milano. Ci sarà verranno invitati al tavolo una rappresentanza di pendolari, la dirigenza di Trenord, RFI e l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità di Regione Lombardia, tutti i comuni del bacino d'utenza e mi auguro anche i consiglieri regionali del territorio. A tal proposito, il sindaco di Crema, in data 26 febbraio, insieme all'assessore Fabio Bergamaschi, hanno incontrato in Regione Lombardia l'assessore Sorte. Leggo semplicemente due righe del comunicato stampa. Quindi il secondo tema è il trasporto su ferro dalla Cremona a Milano via Treviglio, frequentissimi di servizi che penalizzano i pendolari della tratta, oltre che l'impiego di materiale rotabile estremamente obsoleto. Nell'occasione, sindaco e assessore hanno consegnato personalmente la mozione, a suo tempo assunta all'unanimità dal Consiglio Comunale di Crema, oltre che la pregressa corrispondenza sul punto, ribadendo all'assessore Sorte l'invito ad una visita a Crema per incontrare i sindaci dell'asta della ferrovia, che intendono farsi interprete delle tantissime lamentele dei cittadini in merito al miglioramento del servizio, così come per incontrare i pendolari che da mesi attendono di poter rappresentare direttamente all'assessore le proprie istanze. Quindi il motivo di questa mozione è unirci agli altri comuni. So che Castelleone la prossima settimana delibererà la stessa mozione, affinché poi tutti ci siederemo, spero più presto, su un tavolo, in una riunione, un incontro con l'assessore, per cercare di capire se c'è la possibilità di risolvere questi problemi che oramai credo che almeno da 30 anni ci sono su questa linea, se non di più. C'è qualcuno che ha qualche osservazione in merito? Consigliere Maggi?
Io sono fondamentalmente d'accordo su questa mozione che viene presentata, anche perché in effetti il collegamento Cremona-Milano, lo leggiamo giornalmente, Milano-Treviglio, lo leggiamo giornalmente sui giornali, dà qualche problema, dà qualche ritardo di treni, oltre alla non manutenzione degli stessi, alle vetture sporche, riscaldamento che non funziona, raffreddamento che non va, vabbè, tutta una serie di cose. Io ricordo quando facevo il pendolare che andavo a Milano circa 30 anni fa, o forse anche qualcosa in più, si parlava della metropolitana leggera Milano-Crema. Vedo che su questo comunicato stampa se ne riparla. ottima cosa, sono più di 30 anni che se ne parla, forse magari si arriverà a fare qualche cosa. Ne parlavo prima con il collega Ferrari, mi lascia perplesso il fatto che si pensi a Crema e si faccia fermare la cosa a Crema senza pensare a tutto quello che c'è dietro, perché dopo allora va bene, facciamo arrivare la metropolitana leggera fino a Crema, Sorresina, Castelleone, Cremona, Olmeneta, Casalbuttano, eccetera eccetera, e dove li lasciamo? Allora, magari pensiamo anche a creare un qualcosa che colleghi tutto il resto con Crema e poi andiamo via tranquilli. Allora questo secondo me è un argomento da portare avanti, non fermiamoci, o meglio, incominciamo da qualcosa ma non fermiamoci lì. Penso che sia, e mi piacerebbe che fosse auspicabile una cosa del genere.
Sì, credo che se al tavolo saranno seduti tutti i sindaci del territorio, o meglio della linea dell'asse ferroviario, Crema porterà le sue istanze e gli altri porteranno le loro. È ovvio che qui si tratta di un comunicato stampa del sindaco di Crema che ha presentato una richiesta su Crema in più come secondo tema, il tema centrale che è quello del, anche perché vabbè, ripeto, è tantissimi anni che insomma i problemi sulla linea ci sono. Dopo non so se basterà sedersi al tavolo con l'assessore, però perché penso che prima di noi già qualcuno abbia tentato di, quindi bisognerebbe capire come mai questa linea sinceramente leggermente bistrattata magari rispetto ad altre, questo non lo so, non so neanche se si siederà il sindaco di Cremona, perché comunque Cremona per Milano ha anche l'altra tratta, quindi non è obbligatorio fare questa, quindi può darsi che magari già Cremona, non so se ci sarà, certo che se c'è anche Cremona sicuramente ha un peso diverso, ecco. Consigliere Ferrari.
Io volevo chiedere, visto appunto come stavamo parlando prima, rispetto a questa linea del treno diretto Crema-Milano, invece di aspettare di essere seduti tutti insieme al tavolo, state già incominciando a prendere contatti con gli altri comuni per formulare una richiesta di un servizio adeguato a far sì che tutti i cittadini e i pendolari dei comuni limitrofi non di Crema riescano ad arrivare a questo treno diretto, o attenderete di essere seduti al tavolo?
Sorresina, Castelleone, Crema si sono già parlati, dobbiamo girare la mozione e sentire Garoli di Casalbuttano e poi Crema si farà promotrice per i comuni al di là di Crema, quindi diciamo che dalla parte di Crema in giù ci stiamo già sentendo, perché è il sindaco di Madignano, Castelleone, quindi ci stiamo già sentendo. È chiaro che sarà prima di andare al tavolo, è chiaro che faremo uno o due incontri per capire anche ovviamente che cosa andremo a chiedere all'assessore, questo è chiaro. Ci sono altre considerazioni? Possiamo portare in votazione la mozione, favorevoli? All'unanimità? Allora, punto 7, esame della mozione presentata dal consigliere comunale Roberto Rava per il gruppo Città di Sorresina in merito alla richiesta di costituzione di una commissione del verde urbano pubblico. Lascio la parola al consigliere Rava.
Sì, grazie. Allora, la mia mozione è: premesso che con determinazione del responsabile area lavori pubblici, ecologia, servizi manutentivi, patrimonio, protezione civile, responsabile per la sicurezza, eccetera, eccetera, è stato disposto l'abbattimento di numerosi alberi, incluso 4 pini marittimi di alto fusto in via Matteotti davanti alle scuole elementari. Nella citata determinazione il responsabile di area dichiara che la decisione è stata presa a seguito di sopralluoghi effettuati al patrimonio arboreo comunale, secondo cui si sono accertate le precarie condizioni di stabilità di alcuni alberi causate da errate potature e capitozzature eseguite diversi anni fa. Considerato la discutibile procedura con cui l'attuale amministrazione ha affrontato la gestione del verde urbano, inteso come valore culturale, storico e anche monumentale, risolvendo la questione con il barbaro abbattimento di alberi d'alto fusto, alcuni dei quali costituivano filari consolidati, e preso atto della non presenza di una commissione edilizia, si impegna il sindaco e la giunta alla costituzione di una commissione del verde comunale, a cui affidare il compito della stesura dell'elenco degli alberi monumentali, nonché la formulazione di pareri in ordine ad interventi sul verde pubblico per la tutela e lo sviluppo del verde, con il chiaro compito di organizzare, difendere e proporre la cultura del verde urbano. Allora, perché ho affermato nella mozione che secondo me è stata una discutibile gestione, perché parto innanzitutto dalle parole del consigliere Mametti contenute nella sua risposta alla mia interrogazione scritta che ho fatto un po' di tempo fa, cioè che siamo privi di norme di regolamento comunale a presidio delle procedure da adottare. Già questo potrebbe bastare. Analizzando la documentazione a me consegnata, risulta che il consigliere Mametti si è rivolto al geometra Iacchetti con un ordine di taglio degli alberi malati nelle vie Foscolo e Ariadello il 1 luglio, il giorno successivo il geometra Iacchetti che informa il consigliere che sarebbe necessaria una ricognizione generale sulle condizioni statico-strutturali degli alberi a Soresina. Nella giunta del 3 luglio successiva è stata data solo comunicazione del taglio piante, non è stato preso nessun provvedimento in merito alla ricognizione né tantomeno per la ricerca dei fondi di bilancio per procedere alle eventuali operazioni di taglio necessarie. Anzi, ad essere precisi, il preventivo per l'abbattimento delle piante era già disponibile in comune dal 30 maggio e che a seguito di un successivo sopralluogo congiunto con i tecnici di SPM dal 5 giugno era disponibile anche il preventivo per l'abbattimento di 2 piante all'interno dell'area verde della scuola media. Dalla documentazione risulta che c'è stato un sopralluogo della ditta Storti con il tecnico di SPM geometra Giacobbi a seguito di richiesta verbale del geometra Iacchetti. Il sopralluogo è stato fatto in data 26 novembre, comunicato con lettera del 28 novembre, lettera protocollata in SPM il 17 dicembre. Ed è quindi il 26 novembre che vengono individuate le piante da tagliare davanti alla scuola di via Matteotti, piante di fatto tagliate i primi giorni di gennaio. Ed è il 30 gennaio di quest'anno la richiesta da SPM di trasmissione della documentazione relativa al taglio e potatura degli alberi ritenuti pericolosi. Quindi il 17 febbraio il Comune acquisisce la relazione preliminare dello stato vegetativo delle piante predisposta dalla ditta Storti SNC di Sospiro. Nella relazione, che non è datata e nemmeno porta il protocollo di recezione in SPM, quindi non so, sarà del 17 febbraio, si legge che durante il sopracitato sopralluogo è stato condotto un rilievo diretto visivo delle piante. Questo rilievo consiste nella valutazione biologica della pianta e nell'accertamento di eventuali sintomi anomali che possono essere cause di suscettibili possibilità di cedimento delle piante medesime. Non si è proceduto ad ulteriori indagini diagnostiche di tipo strumentale in quanto è evidente la pericolosità delle piante stesse per la cittadinanza. Inoltre, per le piante ubicate davanti alla scuola elementare non è stato possibile effettuare dei sondaggi per l'analisi dell'apparato radicale. Si poteva constatare solo che il baricentro delle piante era fortemente decentrato rispetto al fusto e pertanto a rischio di cedimento. Non si poteva nemmeno pensare di effettuare una potatura drastica di alleggerimento. Vabbè. Nella lettura delle carte mi pare che la gestione del verde pubblico venga fatta in modo approssimativo. Mi spiace l'atteggiamento polemico tuo, Mametti, nel dare risposta alle mie semplici domande, perché io ho fatto riferimento all'articolo di stampa dove in verità traspariva l'esistenza di una consulenza specifica e che in comune ci fosse piena consapevolezza della situazione. È su questo che ho chiesto a voce in comune, mentre non mi è stato dato alcun chiarimento. Evidenzio questo punto. Non c'era al tempo nessuna consulenza scritta, nessun approfondimento da parte degli uffici comunali. E ciò è grave perché la responsabilità è del comune, mentre la SPM ha solo un contratto di servizio per la potatura. Ed oltretutto sono passate settimane per gestire questa urgenza che era stata riconosciuta come tale. Oltretutto nemmeno adesso c'è un'idea di come sostituire le piante tagliate, oltre a non avere le risorse per fare altri interventi necessari. E quindi mi rivolgo in particolare al consigliere Mametti, che è l'assessore responsabile al sindaco. Come già vi ho rimproverato, vi preoccupate molto della forma, ma poco della sostanza, mentre il mio gruppo consigliare vuole solo entrare nel merito delle questioni. La mia mozione è stata presentata perché pensiamo che più programmazione, oltre a consentire di poter stilare l'elenco degli alberi da tutelare, sviluppare e tutelare in genere il verde pubblico, far crescere una cultura del verde pubblico, del suo rispetto e della sua tutela, risponderebbe innanzitutto alle esigenze di pianificazione degli interventi minimi necessari per il controllo e messa in sicurezza delle piante e pianificazione delle risorse necessarie per questa attività irrinunciabile. Invece dalla documentazione emerge che sopralluoghi sul patrimonio arboreo del comune sono stati fatti solo per accertare le condizioni di stabilità delle piante senza nessuna pianificazione particolare. non c'è stata nessuna valutazione su altri elementi, non c'è stata una vera perizia che ha guidato le scelte del Comune e si è avvertito il rischio generale di pericolosità di alcune situazioni e nonostante ciò non si è valutato con proprietà tale rischio di pericolosità effettivo, tant'è che, cito la risposta di Mametti alla mia interrogazione scritta, a proposito del pinimo marittimo crollato in via Matteotti tra il 5 e il 6 febbraio a causa della forte nevicata, siamo rimasti sorpresi del suo apparato radicale. Addirittura si afferma: questo richiamo serve per fare una riflessione sulle piante ancora presenti presso la scuola, che preoccupano oggi più di ieri. Dico, come si può rimanere sorpresi quando la relazione della ditta Storpi, incaricata del servizio di abbattimento piante, precisa che la decisione di procedere all'abbattimento e alla potatura delle piante è scaturita a seguito di un sopralluogo effettuato in data 26 novembre, con il responsabile dei lavori pubblici Guido Iacchetti e il tecnico della SPM Giacobbi. Per le piante ubicate davanti alla scuola elementare non è stato possibile effettuare dei sondaggi per l'analisi dell'apparato radicale. Si poteva constatare solo che il baricentro delle piante era fortemente decentrato. Si è sorpresi dell'apparato radicale perché non è stato analizzato. Sì, ma ci si è sorpresi perché effettivamente non si è potuto analizzare. Allora, fortunatamente la pianta caduta è rovinata su una macchina, immagino che il comune sia stato coperto da assicurazione. Ma se cadeva su una persona o peggio su un bambino? Di chi era la responsabilità? Dell'assessore, del geometra Iacchetti, della SPM o della ditta Storti? È impensabile che su una cosa del genere non ci sia un responsabile esperto e una procedura all'interno di una programmazione generale. Poi, se c'è un pericolo e non ci sono soldi per tutti gli interventi, o se c'è il dubbio di un pericolo grave, come nel caso specifico, piuttosto si mette in sicurezza la zona transennandola. Mentre qui il problema è stato visto solo da un punto di vista di tagli e di soldi sufficienti per programmare i tagli, invece il ragionamento corretto per noi è il contrario. Prima si programma e poi si cercano le risorse, in particolare per la manutenzione, che scongiuri le situazioni di pericolo, soprattutto quelle che sono già state individuate. E poi dopo, eventualmente, con le risorse residue, ripristinare, sviluppare verde, eccetera, perché gli alberi comunque non sono stati messi a caso e non vanno rimessi a caso. In sintesi, come replica la tua risposta, non ci siamo interessati delle potature in genere perché pensavamo che fossero fatte con criterio. Ci siamo interessati agli alberi di via Matteotti perché ci sono disposizioni di legge e regolamenti comunali applicabili perché occorre programmare la loro sostituzione e più in generale occorre farlo per il verde pubblico. Lo stimolo è venuto dall'informazione data dal sindaco che il comune aveva una consulenza, quello scritto sul giornale. Quindi, per favore, non buttatela sempre in polemica e guardiamo ai fatti concreti. La definizione di barbaro abbattimento mi pare col senno di poi più che appropriata, vista la cognizione di causa avuta e il rischio in corso. Piuttosto, vice sindaco Mametti, mi interessa più lo spirito di collaborazione con cui mi saluti distintamente nella tua lettera. È quindi sul verbo collaborare che mi sono soffermato che forse genera incomprensione tra noi la maggioranza. Vocabolario Treccani dà la seguente definizione di collaborare: partecipare attivamente insieme con altri a un lavoro, per lo più intellettuale, o alla realizzazione di un'impresa, di un'iniziativa, una produzione e simili. In particolare, spesso con uso assoluto, essere di aiuto, di sostegno in un'iniziativa. Oppure partecipare al governo da parte di partiti tradizionalmente all'opposizione. Vi chiedo allora, siamo fuori dalla collaborazione e quindi non partecipiamo al governo perché non siamo un partito, perché non siamo tradizionalmente all'opposizione? Grazie.
Relaziona l'assessore Mametti.
Per cortesia, partiamo per entrare in corso, parto con il ricorso inconsueto alle immagini per aiutare come inquadrare il problema, così come l'ha posto. Chi lo vuole, perché sennò sareste costretti a... Poi dopo entriamo, adesso vediamo le immagini. Ecco, queste, le immagini che vedrete sono... Quando sei pronto? Le immagini che vedrete sono una campionatura di parecchie immagini, perché uno poi dopo vale l'altro, non è che la condizione degli alberi che abbiamo trovato era tale... E poi dopo nel mio intervento lo illustrerò, come forse in questa circostanza non so cosa poteva dire un tecnico in più. Ecco, io partirei dalla preoccupazione. In pratica sono i primi articoli, dopo li riprendo, come vedete, piante che cadono, che per fortuna creano solo qualche danno e non altro, e poi da quale documento noi partiamo per prendere in mano la situazione che sta così a cuore anche all'opposizione, mi è sentito stasera, e perciò a livello culturale e quant'altro, da dove partiamo? Dai documenti che chi aveva a cuore la situazione avrà nel tempo costruito. Non abbiamo trovati documenti, abbiamo trovato solo delle foto che erano presso i nostri uffici. Le foto sono state fatte 5 anni fa e denunciavano questa situazione. Queste sono le piante che noi abbiamo su una strada come il viale del cimitero, e queste 5 anni fa erano così, questa è acqua. E vedete che in cavo avevano queste piante nel luglio 2014, abbiamo dovuto agire di corsa perché 3 ci ha avvisato l'abbattitore che aveva l'appalto, che la precedente amministrazione attraverso l'azienda aveva stabilito, perciò non è un abbattitore che ha avuto rapporto con noi, e i nostri uffici hanno proceduto. Poi la storia ve la faccio, adesso ve la faccio breve, dopo ve la metto insieme. Questi sono i tagli, queste sono le cepaie. Quello che è rimasto, l'albero era vuoto. Queste sono le prime 3 abbattiture del luglio. Per fare queste abbattiture, come diceva il capogruppo Rava, c'erano i soldi a disposizione dentro la gestione del verde. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati anche a vedere, insomma, per chi come me non è esperto e non ha la pretesa di essere un esperto dopo pochi mesi, anzi un mese e mezzo che era in questa posizione istituzionale, ho fotografato tutti gli alberi e questo è il fondo dei nostri alberi, quelli più importanti e più pesanti. Come si vede, tutti questi alberi hanno un'infestazione, sono malati, erano malati in cima e sono malati alla base. Le cepaie di questi alberi, quando le hanno tagliati, erano vuote, come era vuoto l'intero albero. Adesso la sequenza che vedrete, questi sono gli alberi che noi abbiamo chiesto con un ulteriore capitolo di spesa, mediando ovviamente prima con l'azienda e l'azienda con l'abbattitore, perché i costi non erano più dentro il finanziamento, ma dovevano essere soldi aggiuntivi a quella spesa. Questi sono alberi, il tronco di un albero, questa è la ceppaia di un albero, questo è l'altro tronco di un albero, sono alberi diversi, a numeri civici diversi, e queste sono le ceppaie. Questi sono gli alberi e questi sono come erano i nostri alberi. Piazzale della Repubblica, passo, mi accorgo che un albero, ha lasciato anche quel cemento, un tempo si usava per tappare i buchi, inizia a diventare chiaro, si era sviluppato con 2 piante, non 2 rami, si stava per aprire, e allora abbiamo chiesto che fosse inserito e dentro era in queste condizioni. Questo è l'albero. In via Sabotino non erano alberi pericolosi in questo caso, erano cipressi ornamentali e, dato che stavamo facendo, questo è un cipresso secchi, tutti. Questo non è con foglie proprie, ma l'edera. L'edera ha comunque conservato un aspetto, è una campionatura, tutti, perché molti sono ancora da... E c'era uno strano no, perché la legge lo prevedeva, almeno per i comuni sopra i 5.000 abitanti, si chiamano, è un'indicazione degli alberi dedicati, non ce n'è salvato uno, gli alberi dedicati nuovi nati sono tutti andati... Queste invece sono le inclinature che casualmente il sottoscritto passando trova in via Matteotti e invita i propri tecnici ad andare a verificare, perché non sono io un competente, il livello di staticità presso una scuola di questi alberi. La foto che vi ho fatto vedere prima vedeva che era il 10 di novembre, presso una scuola materna di Cremona era crollato un albero mezz'ora prima che uscissero i ragazzi. Tutti questi allarmi hanno fatto fare anche delle... Questo era un albero secco nel cortile della scuola elementare dove i bambini nei mesi estivi, insomma, giocano. L'abbiamo visto perché siamo andati a svuotare le cantine che erano piene di legno e di altro materiale che è meglio non ricordare, e l'abbiamo fatto grazie ai volontari ovviamente, e abbiamo visto anche queste situazioni. Poi abbiamo anche osservato come questi alberi si stavano sviluppando in un filare che non è ultracinquantennale, ma perché prima c'erano una fila di rubigne quando io andavo a scuola, e finché io ero adolescente c'erano ancora le rubigne. Siccome ho solo 63 anni, anche chi ha dato una fantasiosa età, credo che si possa ricredere, insomma. Bene, questi sono gli alberi di via Matteotti. Il 5 o 6 febbraio, anzi il 27 già si preoccupa perché è nevicato, il 5 o 6 febbraio il sindaco è in giro dalle 5, mi chiama più volte, ma io stavo salvando la mia veranda, confesso, e quando sono uscito verso le 7, una di quelle piante non tagliate e non eccessivamente inclinate è finita su una macchina, per fortuna è andata leggermente perpendicolare alla linea della strada e di conseguenza non si è messa di traverso, non c'erano già più le tre che avevano già quel baricentro decisamente spostato verso la strada e all'entrata della scuola. La macchina si è un po' rotta, poi è stato tagliato il fusto della pianta, ma quando vuoi, ecco. Purtroppo non sono arrivato in tempo quando stavano per sradicare, perché è venuta via semplicemente, ma proprio perché era l'occasione per andare a vedere, dato che abbiamo ancora un filare in piedi, come erano queste radici. E c'è una ragione semplice perché le radici sono in questo modo. Lo sono in quasi tutte le città, anche piante diverse, perché sono costrette tra asfalto e barriere e sviluppano in verticale le loro radici, mentre il fusto assume una certa dimensione e altezza, e quindi tutte le vibrazioni in alto si ripercuotono alla base, e radici così piccole non danno certezza, perché anche, guarda caso, presso quegli alberi è stato fatto anche un lavoro per consentire quel parcheggio e forse qualche magari intervento fatto da personale che magari tecnicamente non ha badato, insomma. Poi ci sono stati purtroppo i danni della nevicata, questi hanno colpito un po' tutti i nostri paesi. Adesso qui c'era già poca legna perché abbiamo anche dei cittadini che forse per bisogno la vanno a raccogliere prima che arriviamo noi. C'è stato un po' di giorni, adesso la Protezione Civile è intervenuta, ci ha ripulito, spero anche dentro il cimitero, perché questa era l'altra condizione che abbiamo trovato, ma qui causata da un intervento. Però capite bene, anche perché per anni non si è proceduto a potature di un certo tipo, perciò certi alberi dentro il cimitero provocano anche danni sui tetti, tant'è vero che a luglio, ricordo bene, io e l'assessore Rocchetta abbiamo scoperto un ramo di certe dimensioni sulla destra dell'anticimitero, appeso ma non più legato. Questo sempre i danni. Questo è invece, e qui mi richiamo, Rava, scusami, alla cultura degli alberi. Questo è un abete che, poverino, è stato mutilato da più interventi, naturali, non c'è dubbio, si spacca qui. Questa è l'abete di via Gramsci. Credo che sia umiliato nella sua fisionomia. L'altro sono degli abeti alla stazione ferroviaria. Ecco, questo un po' la fotografia, perché è giusto dire da dove siamo partiti, perché alcune procedure non sono potute essere messe in fila subito, perché le coperture di spesa, che pure erano in atto, non erano sufficienti, e a volte per costituire, anche per sopperire a un pericolo, devi intervenire con una certa gradualità, nonostante la questione meriterebbe un intervento decisamente più rapido. Comunque in tutta Italia il problema dell'invecchiamento, non solo delle persone ma anche degli alberi, esiste. Nel caso delle piante abbiamo cambiato le nostre città, abbiamo costretto gli alberi a vivere spesso nell'asfalto, in spazi angusti, per mettere radici robuste. Crescono in maniera anomala, si ammalano facilmente, spesso non vengono anche potate male. Bisogna avere il coraggio di intervenire, ma è un problema di costi. Dobbiamo cambiare approccio, l'albero non è un quadro che si conserva in un museo, ha un ciclo di vita di cui si deve tenere conto, gli alberi invecchiano e si ammalano come noi, allora bisogna avere il coraggio di sostituirli quando è necessario. Sono necessari alla nostra vita, ma anche un investimento economico che si traduce in servizi ecosistemici. In pratica gli investimenti sugli alberi poi hanno ripercussioni anche positive sul piano addirittura economico per una molteplicità di fattori, senza contare l'influenza che il verde ha sulle persone. Le cose che ho appena accennato le dicono, analizzando le nostre città, gli esperti che si occupano di cultura arborea, agronomi, alberocultori, fitopatologi e chi è addetto alle cure del nostro patrimonio forestale, per conto dello Stato e del Corpo Forestale dello Stato. Io, come tutti voi, non sono da convincere sulla fondatezza degli argomenti contenuti in queste sommarie sottolineature, ma contemporaneamente preoccupato su come noi oggi abbiamo conservato questo patrimonio e continueremo a farlo in futuro. Troviamo positivo, sia pure sulla spinta, anche polemica, se si vuole, che un'interrogazione, risposta scritta, una mozione possono procurare o in generale in chi la riceve. L'argomento sia però, è positivo, approdato in questa sala consigliare, crediamo che in 4 anni non sia mai accaduto. Io non ricordo che in 4 anni, nella passata, perché ero seduto in quei banchi, si sia parlato di questo problema, che è un problema serio. Abbiamo preso atto anche che c'è poca documentazione sull'argomento, tranne quella documentazione fotografica sulle piante di via Ugo Foscolo, che risale a 5 anni fa. La ragione, ve l'ho detto, l'accelerazione che ha subito su una parte importante pregiata, l'intervento su una parte pregiata dei nostri alberi, mentre erano privi i comuni di norme e regolamenti comunali a presidio delle procedure da adottare nel caso della necessità di dover ricorrere al loro abbattimento per conclamato pericolo. Come al solito, il nostro paese, sono i fatti di cronaca che mettono in moto le questioni. Non c'è una cultura della prevenzione, tantomeno della manutenzione costante del nostro patrimonio verde residente. Che il patrimonio verde, scusate, ne risente, non unico ovviamente di una mancanza che ci accomuna purtroppo, è una mancanza che ci accomuna purtroppo la maggior parte delle città. La cronaca drammatica dei giorni del 29 giugno a Firenze, 2 vite portate via, e poi una sequela che in parte nelle prime articoli del giornale vi ho fatto vedere, capitata più vicino a noi, a Cremona, con 3 addirittura piante che sono cadute. La domanda è stata semplice posta ai nostri uffici: eravamo arrivati da poco più di un mese, come stanno i nostri alberi? E lì sono uscite le prime note dolenti che ci ha fatto scoprire in una situazione che effettivamente non ci ha tranquillizzato. Per questo tutte i sopralluoghi, tutte le verifiche fatte dal personale che era preposto per questi servizi, rapporto ufficio tecnico, azienda municipalizzata, abbattitore, hanno fatto sì che i primi interventi si sono sviluppati nel 2014 in luglio, e a seguire poi un quadro complessivo messo in evidenza quel che dicevo anche prima, tutta una situazione molto compromessa, che continua ancora a persistere e che non ha finito di produrre e di creare uno stato di difficoltà e di pericolo. Tant'è vero che si sono messi in fila e sono entrati in gioco anche quegli alberi che avevano perso il loro baricentro. Il 17-12 ci è stato fornito un secondo referto sintetico, dove si andavano a individuare gli alberi che erano prossimi ad essere diventarono oggetto di pericolo, e pertanto di conseguenza con il raggiungimento del loro naturale termine vegetativo, e un po' i parassiti, un po' la vetustà, i fattori che in alcune realtà le case si sono costruite dopo gli alberi, prendete il viale del cimitero, gli alberi che ci sono, mi aspettavo anzi una reazione molto più forte, subito, immediato, perché quelli avevano una vetustà notevole rispetto al filare delle scuole elementari, però lì non c'è stata eccessiva polemica. La preoccupazione maggiore la davano questi e i pini marittimi per come erano messi presso la scuola. Vi dicevo che la nevicata del 27 aveva già preoccupato, e poi c'è stato il 5 e il 6 di febbraio. Lì la neve particolare, la sua quantità, ha messo a dura prova l'intero, l'avete visto dalla fotografia, il nostro patrimonio arboreo, ma lì c'erano delle difficoltà che poi sono emerse. Perciò la nevicata noi confidavamo che dall'eccezionale evento atmosferico abbia convinto tutti sulla fondatezza delle nostre preoccupazioni e quanto sia stato prudente intervenire cercando di conservare nel limite del possibile un'aderenza anche alle procedure, ma privilegiando la sostanza, si è detto anche prima, era la sostanza che in quel momento si andava a privilegiare. Tant'è vero che a proposito del pino marittimo crollato, l'ho detto un attimo fa, la scoperta che questa pianta così pesante e alta avesse delle radici così piccole e così uniformemente calate verso il basso e non a raggiera, evidentemente ha messo in campo delle difese alla pianta, ma l'ha resa invulnerabile e da qui anche quella così marcata inclinazione. Alla fine noi facevamo tre proposte, erano quelle che avevamo mandato. La quarta proposta era quella di intervenire subito e con urgenza sui moltissimi rami caduti, ma il fatto che è intervenuto la Protezione Civile l'ha risolta. Prima prendere seriamente in esame la classificazione, perché gli alberi, una volta visionati, c'è un sistema di visione sulla staticità, poi ci sono anche altri interventi strumentali, ma quando è così evidente, appariscente, inconfutabile la condizione, evidentemente non ci vogliono tanti esami strumentali, perché questi esami strumentali e questi pareri costano 100 euro a pianta. Quando è così conclamato lo stato della pianta e non c'è il dubbio, credo che bisogna procedere. E se non si hanno le risorse, bisogna prima costruire le risorse e poi affrontare il problema. E dove attingere le risorse? Allora, prende seriamente in esame la classificazione post-potatura di tutto il filare di teli di via Foscolo, di Piazza della Repubblica, la rimozione delle ceppaie, anche qui non è finita, le ceppaie oggi sono strettamente vicine a muri, sono con un dove c'è tutta la parte della beole che sono state messe giù perché le persone, le strade sono state finite con marciapiede e quant'altro, perciò hanno tutti questi ostacoli. Comunque bisogna intervenire con una certa persona, anche qui un costo aggiuntivo, potatura, taglio e asportazione delle ceppaie. E poi l'altra proposta, piantumazione di nuove piante o essenze, possibilmente autoctone, dove sono stati fatti gli abbattimenti. Ecco, stiamo ragionando dove collocarle, perché non possono più essere collocate nella stessa posizione, mentre in quelle posizioni sono nati passi carrai, passi pedonali e tutto il resto. Gli uomini hanno costruito viale del cimitero, è fatto da tante case, una strada trafficata e di conseguenza bisogna tener conto di tutti questi fattori. Tutto qui, queste sono le proposte. Infine, l'estate scorsa avevamo messo insieme questo puzzle, i referti ci hanno confermato la situazione e certamente non ci nascondiamo, anzi ne siamo preoccupati, perché anche questo tipo di intervento è un costo ulteriore da affrontare e rientra nei condizionamenti e limiti che oggi, come ieri, l'amministrazione ha, va inserito in una lista di priorità che è sempre più lunga e che riguarda l'intero patrimonio sempre più invecchiato ed in uno stato di degrado pressoché irreversibile, che va presentato e reso noto ai cittadini, comunque da tutelare. Ecco perché su un argomento di questa natura è stato in polemica aperta con la maggioranza, quando quest'ultima non aveva riserve per dare a ogni tipo di spiegazione e renderle note anche all'opposizione che rappresentate. La documentazione, quando è stata disponibile nei tempi dettati dai regolamenti, a presidio delle regole, è stata data, e quello che non c'era e che non ha generato toni inquisitori non poteva, e che ha generato toni inquisitori non poteva essere dato, perché il personale tecnico e esperto era niente meno che il nostro personale tecnico, con l'aggiunta della ditta alla quale chi ci ha preceduto al governo della città ha affidato attraverso la PM l'appalto della cura del verde. E visto che non abbiamo né serre comunali né personale con determinate qualifiche e nemmeno il denaro per poterlo fare, alla presenza di un'evidenza così manifesta, ci è sembrato, tra virgolette, un lusso che non potevamo concederci. E sono stati loro ad essere, e ci siamo rivolti al nostro personale. Ma prima, come si faceva? È solo una domanda retorica, visto che gli abbattimenti delle piante pericolose li abbiamo dovuti fare noi, con urgenza. Le lettere scritte dai toni polemici, tra interrogazioni e mozioni, solo, guarda caso, sui pini di via Matteotti, la prima, poi più estesa la seconda, anticipati da un'offensiva stampata lettera al giornale. Si è preferito esercitare una sorta di pressione a turnazione sugli uffici, al posto di farlo attraverso un confronto politico con l'assessorato direttamente coinvolto, e non attraverso i canali appropriati, istituzionali appropriati, cioè attraverso i consiglieri comunali. Ecco, credo che l'insieme di questo ragionamento credo ci serva almeno di lezione. Credo che nessuno ha impedito o trovato porte chiuse qualora doveva conferire con un assessore. Magari non riceveva risposte soddisfacenti, però vista l'urgenza con cui si è dovuti intervenire, la mancanza di un regolamento, come dicevamo, dopo che si è fatto verifiche dirette sulle piante pericolose, sono state ritenute ancora con minori margini, solo una buona sorte e molta fortuna hanno voluto che non si traducessero in un danno. Tornando alla mozione, presentata dall'alcalde dal gruppo Città per Solesina, riteniamo che al di là dei contenuti ripresi nelle considerazioni che rimandiamo al mittente, sul verde e sul mantenimento in buono stato c'è ben poco da dire. Sugli alberi dedicati ai nuovi nati, perché buona parte di essi, se non tutti, sono essiccati. Sulla quantità degli abeti abbattuti e comunque ancora da prendere in considerazione l'esame, tuttora lì a dimostrare che non si è nemmeno provveduto a tagliarli per decoro alla vista, per colli dal decoro dalla vista dei cittadini e dei visitatori del cimitero, figurarsi sui tili di via Foscolo. Infine, nemmeno su abeti mutilati fino alla loro chioma non ho mai sentito spendere una parola, una sola parola, ed ancora lì, privi di qualsiasi forma, umiliati dall'incuria di chi li doveva curare o sostituire. Ma che cultura è che ci venite a proporre? Chi è stato tra noi che ha assunto l'atteggiamento più barbaro? Chi fino a ieri non vedeva e nulla e non se ne curava, o chi per forza di cose ha dovuto vedere e irresponsabilmente agire? Se questa è stata la gestione del verde urbano, e la cultura verde intesa come valore culturale, storico, monumentale, che vi ha guidati e che abbiamo ereditato, non servirebbe a nulla una commissione permanente sul verde. Perché non si è provveduto a suo tempo a istituirla, con annesso regolamento, ammesso che nella nostra realtà serva un 25esimo regolamento? Provate a chiederselo. Chi con voi condivide l'appartenenza a Città per Solesine fino a un anno fa era su questi banchi o in ASPM, quindi, benché ci sia un apparato politico-amministrativo, oltre misure già molto impegnato da una miriade di incombenze istituzionali, di commissioni e altre disponibilità, ci impegniamo invece a trovare e introdurre momenti di informazione e di confronto preventivi sull'argomento con tutte le opposizioni, affinché affiancati da personale specializzato, non trascurando nemmeno ogni qualvolta i consiglieri lo ritengono necessario per sé o per il loro gruppo, un confronto diretto con gli assessori interessati, cosa che già avviene senza troppi problemi e formalità.
Se c'è qualche altra osservazione. Consigliere Rava.
Sì, allora. Non sono riuscito bene a seguire l'ultima parte dell'intervento, però forse ho capito che si fa un po' di confusione con le lettere sul giornale rispetto a quella che è stata la mia richiesta, che è stata presentata peraltro prima che di quello della nevicata, per cui voglio dire non aveva nessun tono polemico, se non il fatto di dire di costituire una commissione del verde che possa agevolare una programmazione che col senno di poi non c'è stata, tant'è che nella mia mozione non si fa riferimento, come neppure all'interrogazione, non si fa riferimento a nessuna richiesta di taglio piante fatta bene, fatta male o nient'altro. Avete fatto il taglio delle piante che era necessario, secondo me non è stato fatto neanche tutto giusto, proprio per quello che è successo, che non fosse stato facile studiare o vedere le radici, questo ci sono gli esperti che devono guardarli. L'importante secondo me è curare prima di tutto la sicurezza, perché, e quindi nel momento in cui avete avvertito la necessità, secondo me, e questo è indiscutibile, visto quello che è successo col senno di poi, si può dire che non è stata curata poi così tanto bene. Ecco.
Allora, rispondo un attimo io, perché penso che abbiamo fatto e abbiamo agito intanto su un programma che era già prestabilito, dato che il contratto con la ditta Storti era già in essere e quindi c'era già un budget prestabilito, e all'interno di questo budget abbiamo agito, anzi proprio per l'urgenza siamo riusciti a reperire altre risorse verso la fine dell'anno perché le avevamo. È chiaro che sono d'accordo con te sulla programmazione ed è chiaro che lavoreremo su quella nel prossimo futuro, quando decideremo riorganizzare tutto quello che è la gestione del verde. È chiaro anche che abbiamo agito non alla luce di quello che è successo della nevicata, abbiamo agito in base a quello che c'era già in essere, cioè le prime foto e le prime relazioni, comunque i primi sentori c'erano già nel 2011, probabilmente per una mancanza di risorse non sono state tagliate. Siccome la gestione del verde pubblico costa tanto, è chiaro che sono d'accordo con te che si è agito proprio perché abbiamo ravvisato la necessità di farlo alla luce di quello che a livello nazionale è successo, quindi è nata in noi una preoccupazione. Però, cioè, da giugno siamo arrivati a dicembre, in 6 mesi dovevamo fare una programmazione di taglio del verde arboreo di Soresina, francamente mi sembra un po' paradossale. È ovvio, abbiamo agito con i fondi che avevamo in base alle urgenze che c'erano, che non abbiamo dettato noi, ma ci ha dettato la ditta che fa questo lavoro. Io non faccio il giardiniere, per me le piante sono tutte uguali, e se uno mi dice che quella pianta lì è vuota e va tagliata, se ho dei soldi lo faccio. Sono d'accordo con te che la pianificazione è: facciamo la foto dall'alto, le studiamo, pianifichiamo il taglio nel corso degli anni e la sostituzione. Questa è la strada. Siccome però la strada non era stata fatta fino a maggio 2014, era impensabile farla da giugno 2014 ad oggi. Se riusciremo a trovare un momento, chiaramente siccome abbiamo degli esperti anche a Soresina, abbiamo dei professionisti soresinesi, li coinvolgeremo in un prossimo futuro anche in una programmazione di potatura e di taglio, ed è chiaro che l'intento dell'amministrazione è di programmare proprio alla luce di tutto quello che è successo. Non credo che ci sia la necessità oggi di avere un'ulteriore commissione fatta da chi poi non lo so, perché qui cioè, dobbiamo avere agronomi e comunque esperti del verde che difficilmente gratuitamente vengono a fare consulenza in una consulta o commissione del comune, quindi forse sarebbe meglio avere un budget prestabilito per i prossimi 4 anni e sentire queste persone dicendo: ho X migliaia di euro per questi anni, saranno pochi, tanti, però con quelli gestiamo una pianificazione minima. Questa è la strada che vorremmo adottare. Siccome purtroppo le risorse non sono infinite, con quelle che abbiamo cercheremo di agire sull'urgenza, che è quello che oggi possiamo fare. Se avessimo a disposizione 1 milione di euro probabilmente riusciremmo a programmare i prossimi 10 anni di taglio. Ad oggi non è così, questa è la realtà. E quindi cioè, ben venga il tuo consiglio della commissione, sappiamo benissimo qual è il problema, cercheremo di agire coinvolgendo anche le minoranze, visto che mi è parso che tutti abbiate a cuore il problema, e quindi mi auguro che nella prossima primavera ci siederemo un tavolo anche con SPM per riprogrammare tutto il servizio. Se c'è qualcun altro che ha qualche osservazione, se no andrei in votazione. Consigliere Rava?
No, invece io su questa cosa secondo me è proprio il contrario. Prima bisogna capire quello di cui abbiamo bisogno e poi dopo cercare di recuperare le risorse, perché se io faccio solo con le risorse che ho stando allo Stato non dovrei fare più niente perché sono tutti tagli. Innanzitutto vorrei capire quello che serve prima di tutto, poi dopo se non ci saranno le risorse sarà un problema diverso, però è importante capire prima di tutto dove vogliamo andare e cosa serve.
Ok, quando ci siederemo al tavolo lo chiederemo a chi fa questo lavoro, io sicuramente non ti posso rispondere. C'è qualcun altro che ha qualcos'altro da aggiungere? Mettiamo in votazione la mozione del consigliere Rava, favorevoli? 2? Contrari? Astenuti? 2. Votiamo punto l'ordine del giorno, risposta all'interrogazione presentata dal consigliere comunale Andrea Ferrari per la Lega Nord, lista Lodi Sindaco, in merito alla realizzazione della tangenziale sud. Lascio la parola al consigliere. Andrea.
Interrogazione in merito alla realizzazione della tangenziale sud. Premesso che in data 26 gennaio scorso sulle pagine del quotidiano La Provincia è apparso un articolo relativo alla tangenziale sud di Soresina. Visto che dalle dichiarazioni del sindaco e del consigliere Rava appare evidente che la maggior parte dei problemi relativi al mancato completamento del primo tratto della tangenziale di Soresina sorgono dalla rinuncia della ditta Libor, appaltatrice dei lavori, ad accettare come pagamento la permuta di terreni, valore 615.000 euro. Considerato che la ditta Libor, avendo sottoscritto un regolare contratto, abbia l'obbligo di onorare gli impegni in esso presi e che l'amministrazione comunale abbia l'obbligo di intervenire anche legalmente in tal senso, sorgono spontanee alcune domande che noi rivolgiamo al signor sindaco, ma alle quali crediamo debbano rispondere il presidente e il direttore di SPM. Pertanto, interrogo il sindaco per sapere: per quale motivo è stata inserita una permuta nel contratto d'appalto? Il terreno oggetto di permuta era di SPM o è stato comprato? Chi erano i precedenti proprietari? Il terreno quando è stato comprato? In forza di quale atto, per quale motivo e da chi è stato comprato il terreno? Quale prezzo è stato pagato per detto terreno? Era urbanizzato o da urbanizzare? Il prezzo era vantaggioso in considerazione dei prezzi di vendita dei terreni urbanizzati già di proprietà del CISE? Il terreno è stato comprato a fronte di capacità finanziaria positiva o aumentando la già elevata esposizione bancaria della SPM? Quali sono le reali intenzioni di questa amministrazione al fine di perseguire l'obiettivo della completa realizzazione dell'opera, tratto sud e tratto est, della tangenziale?
Allora, ringrazio il consigliere Ferrari. Intanto premetto che tutti i numeri che usciranno da questa relazione non li ho inventati io, ma risalgono ovviamente a documentazione che esiste dal 2010 al 2013-14, quindi. È chiaro che questa interrogazione ci permette ancora una volta di fare un po' di chiarezza su questo tema. Faccio una breve premessa e quindi parto dalla premessa tua per poi arrivare alle domande, perché tu citi giustamente un articolo del 26 gennaio che appare sulla Provincia perché esce come risposta da una lettera del 24 gennaio 2015, poi è seguito da un articolo del 7 del 12 febbraio e un'altra lettera del 15 febbraio. Chiaramente trovo paradossale che le lettere siano firmate dall'Associazione Città di Soresina, ma non per l'associazione di cui io ho profonda stima. Lo trovo paradossale perché tra i componenti di questa associazione ci sono amministratori che hanno ricoperto cariche importantissime in comune, ma soprattutto in SPM, e che hanno ben nota tutta la vicenda, i debiti che ci sono, e conoscono forse meglio di noi, perché io sono andato dove ho dovuto prendermi tutti i documenti, tutte le problematiche, ma soprattutto le operazioni legate al CISE, operazione che poi cercherò di spiegare rispondendo a te. Vorrei comunicare a tutti che la vicenda CISE e la vicenda tangenziale sono oggetto di analisi da parte della Corte dei Conti, segno che tutto il percorso fatto negli scorsi anni non è molto chiaro. Potete trovare una relazione dettagliata della Corte dei Conti, l'ultima che è arrivata, pubblicata sul sito del Comune nella sezione amministrazione trasparente. Ritorno alla lettera, soprattutto quella del 24 gennaio, dove si parla un po' di cifre, ma forse è meglio fare un po' di chiarezza una volta per tutte. Allora, intanto siamo certi, e non lo dico io, lo dicono i numeri, che i soldi per fare l'opera inizialmente non c'erano. Quindi questo è un dato certo.
Dai calcoli che appaiono nella lettera si vuol far credere ai cittadini che l'amministrazione ha abbandonato l'opera per soli 600.000 euro, però vorrei darvi qualche altro numero, perché è chiaro che non c'è in gioco solo l'opera, ma c'è in gioco il futuro del comune, della SPM, e qui continuo a ribadirlo, ma vedo che negli interventi pubblici si denigra un po' questo mio continuo dire che c'è in gioco questo equilibrio. Allora, 1.600.000 più IVA è il costo per finire l'opera, di cui i famosi 840.000 euro che sarebbero dovuti arrivare dalla Regione come seconda tranche di finanziamento. Dico sarebbero dovuti arrivare perché l'opera si doveva concludere tassativamente il 31/12/2014. Ed era impossibile finirla con una proroga di soli 3 mesi. Il termine del 31/12/2014, non l'ho detto io, è scritto a chiare lettere nelle linee guida per l'attuazione dei progetti, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese, linea di intervento 3.1.2.2, potenziamento delle reti stradali secondarie mediante il miglioramento del collegamento con le reti di trasporto primario. È un documento della Regione. Comunque, mettiamo che fossero arrivati questi soldi, restavano da finanziare 720.000 euro, più i 615.000 euro che Libor ha chiesto in cambio di questo famoso terreno che poi vedremo, per un totale di 1.335.000 più IVA, quindi siamo ancora su 1.600.000, nonostante il finanziamento, eccetera. A questo punto però andrebbero aggiunti, come da verifica dei crediti tra il Comune e le società partecipate in data 31/12/2014, è un protocollo 2954, è un documento che è presente sul sito ed è qua, è stato pubblicato sul sito. Comunque, al famoso 1.600.000 andrebbero aggiunti altri 1.385.693,86 dei debiti che SPM ha nei confronti del Comune per la tangenziale, più 897.087,18 euro dei canoni di esercizio 2009-2013 che SPM sempre deve al Comune, per un totale di 2.282.781,04. Se andassimo a sommare questa cifra che ho appena detto con i soldi che avremmo dovuto spendere per la tangenziale, il 1.600.000, avremmo raggiunto un debito pari a 3.882.781,40, quindi i conti non erano poi così a posto. Oggi è vero che mancherebbero ancora 1.500.000, però quello che si sta facendo è il tentativo di sanare i debiti e di non crearne altri. Non abbiamo abbandonato l'idea di fare l'opera, ma chiaramente abbiamo abbandonato l'idea di fare altri debiti senza avere le capacità finanziarie di poterli risanare. Poi il Presidente, questa la salto perché non è importante, chiarisco che l'amministrazione non vuole spaventare i cittadini, come appare invece scritto nella lettera del 15 febbraio, ma ha sempre espresso la sua preoccupazione dicendo realmente le cose come stanno. In fatto di trasparenza mi chiedo come mai queste cose non siano mai uscite prima. Nella conclusione della lettera del 24 gennaio si tocca il tema tempo, 6 mesi più 3 che la Regione ci avrebbe concesso. Allora, ribadisco che a parole al primo incontro del 10 giugno ci è stata concessa una proroga. Peccato che i documenti ufficiali, vedi la lettera del novembre 2014, dicono altro, che il termine inderogabile è il 31/12, però vabbè. La domanda nasce spontanea però quando si parla di tempo. Dal 2010 al 2013 sono 3 anni, 36 mesi. E non solo un centimetro di asfalto è stato posato su 2 chilometri di strada. In merito alla contrattazione con Libor, preferirei non commentare. Un consorzio che vince con ribasso del 25,48 accetta e firma un contratto con una permuta pari al 39% dei costi dei lavori che dovrà realizzare, che prende soldi ogni stato di avanzamento lavori, che vuole una variante al progetto perché non ci sta coi costi, variante che costa al Comune più di 100.000 euro del costo del progetto originario, che interrompe i lavori da marzo 2013, che nonostante abbia interrotto i lavori prende altri 112.000 euro nel dicembre 2013, ma nonostante questi soldi non ricomincia a lavorare, che chiede una rescissione del contratto con una stretta di mano, che chiede 615.000 euro più IVA, in più perché la permuta del terreno non gli va bene, ditemi se devo continuare. Cioè, qualsiasi persona di buon senso non avrebbe contrattato con queste persone che hanno lasciato debiti ovunque, anche a anche in SPM, visto che la nostra azienda deve prendere 100.000 euro da questi signori, e che hanno in corso accertamenti da parte della Guardia di Finanza di Gela, con chi avremmo dovuto contrattare, giusto per chiedercelo. Adesso entro nel merito delle domande. Per quale motivo è stata inserita una permuta nel contratto di appalto? Nel bando di gara mediante procedura aperta, datato 4/11/2010, nella sezione 3.1.2, principali modalità di finanziamento e di pagamento, si cita al punto A, finanziamento parte mediante fondi propri, quali? E parte per euro 840.720 mediante cessione di beni immobili, edificio a destinazione terziaria direzionale all'interno del PIL di Solesina e terreno di metri quadri 5.131 a destinazione centro servizi all'interno del PIPS, come meglio descritto nel disciplinare di gara nel capitolato speciale di appalto. Del terreno parliamo dopo. Mentre per l'immobile cito la delibera del CDA di SPM del 4 marzo 2010. Il CDA all'occasione delibera all'unanimità di concedere l'autorizzazione preventiva alla locazione e vendita del fabbricato commerciale anche prima della scadenza rispettivamente di 3-6 anni prevista dalla convenzione urbanistica del fabbricato commerciale sito in via Biasini a Soresina, contraddistinto nel catasto fabbricati foglio 22 particella 299 sub 7 al fine dell'inserimento dell'immobile nella gara di appalto congiunto che sarà indetta per l'affidamento delle opere di costruzione della tangenziale sud, e fin qui nulla di strano. La parte relativa al capitolato speciale di appalto si trova all'interno del progetto esecutivo, protocollo numero 11.986 dell'8 luglio 2010, capitolo 13, cessioni di beni a titolo di parziale corrispettivo, articoli 64, 65, 66 e 67, li potete trovare in comune come li ho trovati io, probabilmente si potevano trovare anche prima, comunque nella descrizione dei beni si parla dell'immobile, si parla del terreno che non è urbanizzato e da edificare, si parla del prezzo dei beni, vabbè, poi ci sono altre clausole, comunque se volete leggerlo è qua perché già la relazione è lunga e quindi vabbè. Il motivo per il quale è stata inserita una permuta però non è ben specificato negli atti e nei documenti che si riferiscono alla gara e al contratto di appalto. Deduco però che se avessimo avuto la copertura finanziaria necessaria non ci sarebbe stato alcun bisogno di inserire nel bando dei beni per 840.720 euro. Come si evince dal verbale del CDA di Solesina Reti Impianti del 30 giugno 2011, il CDA, udita la relazione del direttore generale, responsabile del procedimento e presidente del seggio di gara, visti i verbali numero 1 del 5 aprile 2011, numero 2 del 29 giugno 2011, verificate le operazioni di gara e preso atto dell'assenza di condizioni ostative, dopo esauriente discussione, all'unanimità delibera di approvare i verbali di gara numero 1 del 5/4/2011 e numero 2 del 29/6/2011 e di disporre con il presente atto l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 11, commi 789 del decreto legge 12 aprile 2006 numero 163 a favore del consorzio stabile Libor FIA Fogazzaro 1 Gela con offerta di ribasso del 25,48 per un importo contrattuale di euro 1.807.013,80 a fronte di un importo a base di gara di 2.414.894. In soldoni, se fate la sottrazione vedendo il ribasso in soldoni, quindi non in percentuale, di 607.880,52. Nella cifra di 1.807.013,80 ci sono 840.000 euro di permuta, come dicevo prima, pari al 39% dell'importo contrattuale. Casualmente, vi ho detto prima che il ribasso è di 607.000, casualmente il terreno in permuta vale 615. E casualmente è pari quasi alla cifra del ribasso d'asta, però probabilmente è un caso, non metto in dubbio. Comunque, per fare tre conti, l'importo base gara è pari a 2.414.894,32, meno 607.880 del ribasso d'asta, meno la permuta di 840.000, in pratica questa azienda fa lavori, o perlomeno vorrebbe fare lavori per 966.000 euro, siamo partiti da 2.200.000,
rinunciando di fatto a 1.448.600,52 di liquidità, la liquidità che serve per pagare gli operai, i fornitori, eccetera, eccetera. Forse è per questo che nessuna impresa del territorio ha partecipato al bando di gara. La copertura finanziaria c'era? Dopo lo vedremo, perché siamo tra il 2010 e il 2011, dove la linea passiva delle SPM in quel periodo tocca quasi meno 6 milioni di euro, euro più, euro meno. La linea passiva, abbiamo già spiegato anche in occasione dell'assemblea, significa che la società senza avere un finanziamento spende dei soldi. Considerando che i bilanci di Soresina Reti Impianti chiudono nel 2009 a meno 252.480, nel 2010 con un meno 52.086, nel 2011 con un meno 127.034, credo si possa dedurre il motivo per cui è stata inserita una permuta pari a 840.720 euro. Adesso rispondo alle quattro domande, dalla 2 alla 6, quindi il terreno oggetto di permuta era di SPM, è stato comprato, chi erano i precedenti proprietari, il terreno quando è stato comprato, in forza di quale atto, per quale motivo, da chi è stato comprato il terreno e quale prezzo è stato pagato per detto terreno. Era urbanizzato, da urbanizzare, te l'ho già detto, il prezzo era vantaggioso in considerazione dei prezzi di vendita dei terreni già di proprietà del CISE. Allora, il terreno in oggetto di permuta non era di SPM, ma era di proprietà di L'Area Immobiliare, SRL. Chi è L'Area Immobiliare SRL? È il vicino di casa del CISE, quindi il consorzio intercomunale dove per andare a San Bassano, per chi non è pratico. Quindi non è il CISE, cioè L'Ari è quello che ha costruito il motel a ridosso del CISE, ok? Il CISE dovrebbe contribuire alla realizzazione della tangenziale per 750.000 euro, di cui 550 già erogati, dopo vedremo come, e 200 a fine lavori. Chiaramente non avremmo mai preso perché il CISE è in liquidazione da marzo 2014. L'Ari, che è il vicino di casa del CISE, deposita nel 2006 una fideiussione pari a 680.000 euro per le opere di urbanizzazione del CISE. Fideiussione che ha una prima scadenza nel 2007, una proroga nel 2008. Il CISE, o chi sedeva nel CDA del CISE, fa scadere questa fideiussione nel 2008, però ahimè si accorge solo nel febbraio 2009, quando ormai non c'è più tempo per recuperare i soldi, nonostante ci si appelli ad un avvocato e si cerchi di far valere con la banca un diritto che oramai è perso. Qui esiste tutta la documentazione, sulle lettere, la corrispondenza tra l'avvocato e la banca, eccetera, che vi risparmio. Questo significa comunque, in soldoni, che per urbanizzare il CISE mancano all'appello 680.000 euro. È importante perché siamo tra febbraio e aprile del 2009. Magicamente a maggio del 2009, quindi il 27 maggio 2009, è stata sottoscritta tra il CISE e la LARI una convenzione transattiva avente per oggetto la quantificazione dell'importo dovuto da LARI al CISE e le modalità di pagamento. Quindi, cosa prevede la convenzione al punto 6? La possibilità di esercizio di opzione entro la data 36-2009, segnati 36-2009, per l'acquisto di un lotto di area all'interno del centro servizi nel PIPS di Cappella Cantone e che tale opzione possa essere esercitata dal CISE sia direttamente che attraverso l'indicazione di una diversa società. Casualmente il CISE identifica in Soresina Reti Impianti SRL la società titolata all'esercizio di opzione per l'acquisto dell'area di cui in premessa alle condizioni che saranno separatamente pattuite tra l'Ari e Soresina Reti Impianti. Quindi il CISE individua la nostra azienda per comprare un terreno. Quindi entra in gioco la SPM Reti Impianti, che nel luglio 2009... 36-2009 ti ho detto prima, nel luglio 2009 acquista per 500.000 euro più IVA un terreno pari a 5.131 metri quadri di proprietà di Lari per evitare che Lari stessa avesse dei contenziosi con il CISE. Il terreno viene acquistato quindi nel 2009 alla cifra di euro 100 euro al metro quadro, perché come si evince dal verbale del CDA di SPM del 24-6-2009,
entro quando bisognava fare l'operazione, 36-2009, quindi si fa un CDA il 24-6. Il prezzo è interessante, circa 100 euro metro quadro concordato con la ditta proprietaria. Certo, la clausola numero 6 ce lo diceva, potevamo concordare il prezzo che volevamo. Nello stesso CDA emerge che il presidente propone di versare una caparra confirmatoria di euro 50.000, di fare il rogito il più presto possibile e comunque entro il 14 luglio 2009. Non sono io che lo dico, c'è scritto sul verbali. Casualmente, quando viene fatto l'atto di vendita? Il 14 luglio 2009. SPM acquista un terreno con un prezzo interessante di 100 euro al metro quadro, quando tra il 2009 e il 2010 il prezzo dell'area Cise si aggira tra i 65 e i 70 euro al metro quadro. Voi capite che la differenza di 30 euro al metro quadro per 5.131 metri quadri è pari a 154.000 euro. Euro più, euro meno, tanto paghiamo tutti, quindi non è un problema. Oltretutto da SPM, che questo è il concetto, la porzione di terreno non serve. Perché non serve. Quindi SPM compra un terreno che non gli serve, perché il prezzo interessante nel luglio 2009, gli importi che l'area incassa, che sono i 500.000 euro più IVA, li versa al CISE, a saldo del debito residuo sulle opere di urbanizzazione all'interno del PIPS di Cappella Cantone. Il CISE provvederà poi a versare a Soresina Reti Impianti, quindi a noi, a cadenze concordate, quota parte dell'importo di 750.000 euro, i famosi 550 che sono già arrivati, destinati alla realizzazione della tangenziale sud di Soresina in fase di progettazione. Quindi, domanda, te la faccio io. Alla fine, chi ha pagato ad SPM la cifra di 550.000 euro che il CISE doveva versare come contributo per la tangenziale? La SPM stessa. Per concludere e rafforzare quello che ho appena detto, perché non vi sto dicendo una bugia, vi leggo una nota integrativa del bilancio del CISE al 31-12-2009. A seguito di accordo con l'area immobiliare Soresina Reti Impianti SRL, nel 2009 è stata incassata la quota di partecipazione agli oneri di urbanizzazione della ditta Lari, contemporaneamente a Soresina Reti Impianti. È stata versata una parte, euro 450.000, del contributo riconosciuto per la realizzazione della tangenziale sud di Soresina. E qui c'è scritto nei documenti. Il terreno è così interessante, appetibile e utile ad SPM che dopo pochi mesi viene inserito nel bando di gara per la costruzione della tangenziale tra i beni da cedere in permuta per un importo di 840.720. Era proprio interessantissimo, ci serviva una cifra quel terreno lì. Il terreno è stato comprato a fronte di capacità finanziaria positiva aumentando la già elevata esposizione bancaria dell'SPM. Punto 7. Senza entrare troppo nel dettaglio dei numeri, come dicevo all'inizio del mio intervento, il bilancio di Soresina Reti Impianti nell'anno 2009 è stato chiuso con un meno 252.480 e la linea passiva arrivava quasi a un meno 4 milioni, quindi credo, deduco, non lo so, che semplicemente con questi due dati ci siamo già capiti. Punto 8. Quali sono le reali intenzioni di questa amministrazione al fine di perseguire l'obiettivo della completa realizzazione dell'opera? Allora, tratto sud, tratto est, tangenziale. Allora, già trovare le possibili risorse per finire il tratto sud sarebbe già un miracolo, e lo sappiamo bene perché lo abbiamo già detto, il solo tratto sud non servirebbe a togliere il traffico, quindi è chiaro che l'opera in un'ottica futura deve essere conclusa tutta o comunque deve essere fatto qualcosa, se casomai finissimo il tratto sud. Come ho già detto prima, l'obiettivo primario dell'amministrazione è quello di appianare almeno una parte dei debiti che già ci sono e non possiamo fare finta che non ci siano, senza abbandonare l'idea di portare a termine, non so quando, l'opera o parte di essa, anche se i tempi non ci fanno sicuramente respirare dell'ottimismo. È chiaro che il problema primario resta la reperibilità delle risorse e sicuramente non le ritroviamo nell'immediato. Il percorso però che l'amministrazione sta portando avanti è su più fronti e in costante contatto con provincia e regione. Per ripercorrere un po' quello che già poi in parte è già stato detto, ricordo che abbiamo fatto un primo incontro in regione il 16-6-2014 nel quale c'era già stato detto che i tempi erano strettissimi e nel quale noi avevamo chiesto la possibilità di avere più tempo per conoscere la documentazione. Ci siamo insediati il 13, ci siamo incontrati prima di insediarci. Abbiamo avuto diversi incontri con i nostri tecnici e i tecnici di SPM, chiedendo in data 26-2014 una relazione dettagliata sull'opera all'allora segretario comunale dottoressa Vincenza Zumbolo, al responsabile dell'ufficio tecnico Iacchetti e responsabile dell'ufficio finanziario Felice Resmini. A luglio abbiamo incontrato il consorzio Libor dopo la corrispondenza che c'era stata tra consorzio comune e SPM tra marzo e maggio, i quali ci hanno proposto una rescissione del contratto senza danni per nessuno in prima battuta, oppure la possibilità di continuare i lavori, ma volevano i famosi 615.000 euro, che ovviamente non avevamo. Questa operazione doveva servire a far continuare i lavori, lavori che però erano già interrotti da marzo 2013, che avevano già previsto una variante chiesta da loro, che poi sono stati pagati, ma che alla fine non hanno mai continuato. Cioè l'obiettivo era: giochiamo al rialzo per andare a prenderci i soldi del ribasso. Questo era un po', credo, l'obiettivo. Dopo abbiamo scoperto ovviamente che i signori del consorzio, ovviamente a dicembre, avevano già preso soldi senza continuare i lavori. Nel frattempo si è valutata insieme ai tecnici del comune del SPM la capacità finanziaria del comune e dell'azienda per portare avanti l'opera. È stata convocata il 12/9 un'altra conferenza di servizi con tecnici comunali e di SPM per rianalizzare insieme al nuovo segretario, che nel frattempo aveva preso servizio, la situazione economico-finanziaria, le possibili soluzioni e tutta la verifica della documentazione. Tra luglio, agosto e settembre abbiamo cercato di contattare il responsabile del procedimento della Regione del Fendi senza successo e siamo riusciti a fissare con lui un incontro per il 10/10/2014. Ho messo 2009, sono un po'. Incontro nel quale c'è stato chiaramente detto che il tempo era finito, tant'è che arriva una lettera a novembre dove si dice chiaramente non oltre il 31/12/2014, e alla quale poi sono seguite le nostre lettere, che comunque sono tutte protocollate in comune. Il 4/11/2014 alle 19:30 abbiamo partecipato a un tavolo in provincia con i consiglieri regionali Alloni, Malvezzi e Lena e con il presidente della provincia. In quell'occasione il consigliere Malvezzi si era impegnato per organizzare un incontro in regione con l'allora assessore Cavalli. Dico allora perché sono seguite una serie di mail tra il sottoscritto e il consigliere Malvezzi, e l'ultima da me ricevuta in data 11/12/2014 dice: caro Diego, sapendo dell'urgenza della situazione eravamo in dirittura di arrivo per fissare l'incontro, ma tra definizione di bilancio dettata dai tagli nazionali e rimpasto di giunta, in cui è entrato anche l'assessore Cavalli, si è fermato ovviamente tutto. Secondo me, visto il periodo intenso, difficilmente riusciremo ad incontrarli prima di Natale, ma nel caso ti faccio sapere. Segreteria del consigliere Malvezzi. Infatti le cose sono andate come scritto nella mail: nessun incontro, l'assessore Cavalli non è più assessore dopo il rimpasto della giunta, e a novembre, adesso tra il 18 e il 20, uno di questi giorni, con SPM abbiamo incontrato per la prima volta l'ingegnere Malabarba, l'ingegner Vanzini della provincia e il presidente della provincia. Abbiamo fatto una prima analisi del progetto, ovviamente la provincia ha chiesto informazioni ad SPM, in particolare al direttore dei lavori, in merito allo stato di avanzamento dell'opera. È stato annullato purtroppo il sopralluogo previsto a causa della pioggia. In merito ad un possibile contenzioso con il consorzio Libor, la provincia in quell'occasione ci ha indicato lo studio dell'avvocato Schumé, che ha seguito con loro tutta la partita della Paullese. Nei giorni successivi ci è stata inviata la prima bozza del protocollo d'intesa, da prima. Al 1/12/2014 ci è stato inviato il parere definitivo anche dell'avvocato Formigaro, l'avvocato di SPM, che avevamo appunto chiesto all'azienda in merito alla vicenda proprio del consorzio. Analizzato il documento, il comune ha deciso di intraprendere un'azione legale nei confronti del consorzio Libor ed è stato deciso, di comune accordo con SPM, che sarebbe stato più opportuno rivolgersi ad un altro studio legale, quello suggerito dalla provincia. Il 16/12/2014 quindi abbiamo incontrato l'avvocato Lezzi, proprio dello studio Schumé, che oggi ha cambiato studio e lavora per lo studio Catricallà, che non è il primo che passa. Abbiamo inviato i documenti che avevo richiesti. Il 15 gennaio, grazie al Presidente della Provincia, ho incontrato il nuovo assessore alla partita, che è l'assessore Sorte, e con lui è stato trattato anche il tema della tangenziale. Purtroppo dall'incontro non abbiamo raccolto molto tempo, anche perché l'assessore era assessore da due giorni, e quindi mi auguro di poterlo incontrare nuovamente. Programmeremo sicuramente con il Presidente della Provincia un nuovo incontro. Il 20 gennaio, sempre a Soresina, abbiamo rincontrato ancora la provincia, quindi ingegner Malabarba e Vanzini, abbiamo rivisto la bozza di protocollo d'intesa alla quale abbiamo dovuto apportare alcune correzioni e abbiamo fatto finalmente il sopralluogo sul cantiere, o quello che ne è rimasto. richiesta da parte dell'ingegnere Malabarba di altri documenti tecnici che gli sono stati poi inviati. Tra il 21 gennaio e il 30 gennaio è arrivata parte della documentazione dell'avvocato Lezzi, tra la quale il cronoprogramma delle cose da fare per arrivare a liberare il cantiere, le bozze di lettere da inviare a Libor, che è stato inviato da SPM per eventuali osservazioni, lo schema di delibera per la sezione dell'incarico, la delibera numero 9 del 28 gennaio 2015, l'impegno di spesa di 8.000 euro, determina 499 del 31/12/2014, ma il costo dell'incarico è pari a circa 5.000 euro. Il 30 gennaio ho partecipato in provincia al tavolo delle infrastrutture, dove si è ragionato anche sul progetto nella tangenziale sud, ancora con l'ingegner Malabarba. Il 3 febbraio 2015 sono stati inviati all'ingegner Malabarba tutto il resto della documentazione che SPM gli ha fornito. Siamo in attesa di eventuali osservazioni da parte di SPM della bozza di protocollo d'intesa, per poi inviare la versione definitiva alla provincia. Siamo in contatto con il responsabile del procedimento Defendi di Regione Lombardia per la restituzione dei finanziamenti e stiamo valutando insieme a lui diverse soluzioni. Chiaramente c'era stato prefissato entro il 31/12/2015, stiamo lavorando perché ovviamente la lettera che gli abbiamo mandato noi, come già vi avevo accennato, se i soldi non li abbiamo, non glieli diamo neanche il 31/12/2015. Sono in attesa di un incontro con l'assessore regionale Garavaglia, sempre sulla questione restituzione dei finanziamenti, coinvolgendo ovviamente la provincia e i consiglieri regionali. Quindi, ricapitolando, sul fronte Libor stiamo lavorando con l'avvocato per liberare il cantiere, come indicato anche dalla provincia, perché comunque è uno dei primi step liberare il cantiere. Sul fronte lavoro siamo in costante contatto con la provincia, che redigerà un eventuale progetto e sarà la nuova stazione appaltante, anche perché il tratto di strada eventualmente, se mai sarà finito, diventerà provinciale in base a quella famosa convenzione del 2008. Quello che ho già detto, concludo, quello che ho già detto e che ho sempre detto è che volontà dell'amministrazione è quella di non abbandonare l'opera, ma il problema primario ovviamente sono le risorse. Ricordo ancora, magari che qualcuno magari ha dubbi, ancora che a giugno al nostro insediamento le risorse non c'erano come non ci sono oggi. Il tempo non c'era per concludere l'opera. Il cantiere era fermo da oltre un anno perché la ditta ha smesso di lavorare a marzo 2013. Risanare i debiti è la nostra priorità. E quindi adesso attendiamo cosa farà la Corte dei Conti sulle questioni. Chiaramente in merito a SPM lo annuncio io, alla luce dei pareri legali si sta pensando di intraprendere una serie di azioni legali nei confronti di chi ha generato tutte le situazioni comito finanziarie e tecniche sulla tangenziale e non solo. Quindi è volontà di questa amministrazione di andare in fondo alla faccenda. Se poi non ci saranno responsabilità siamo contenti tutti. Io come amministratore non mi voglio associare a nessun tipo di responsabilità precedente alla mia, anche se qualcuno critica questa scelta. Non è un problema mio, io voglio tutelare me, voglio tutelare le persone che sono sedute qua e le persone che ho nominato in azienda, che si sono trovate a gestire questa cosa, e quindi chiaramente stiamo cercando di gestire al meglio una situazione che francamente è molto difficile, cioè alla luce di tutto questa relazione nasce da una serie di documenti che abbiamo reperito, ci siamo fatti dare, potete chiedere agli uffici il lavoro che è stato fatto e oltre a questa c'è tutta l'altra partita che è strettamente legata del CISE. È chiaro che la Corte dei Conti, partendo dal CISE a ritroso, sta facendo il resto, quindi credo che ci convocheranno ancora e quindi vabbè, abbiamo già detto anche loro chiaramente che è volontà di questa amministrazione collaborare per fare luce su tutto, quindi non è un problema. Se hai altro, allora passerai al punto successivo. Se trovo l'ordine del giorno. Punto numero 9, risposta all'interrogazione presentata dal consigliere comunale Daniele Monfredini per il gruppo Città di Soresina in merito al progetto di educazione ambientale per le scuole. Lascio la parola al consigliere Monfredini per la presentazione dell'interrogazione, poi ti risponderà il consigliere Radaelli, consigliere con delega all'ambiente.
Sì, grazie. Allora, premesso che si condividono appieno le finalità che il gruppo SPM Servizi Ambientali, in sinergia con il Comune, intende perseguire con il progetto di educazione ambientale proposto alle scuole dal titolo Riciclare ti premia, e premesso che si considera fondamentale la formazione dei bambini relativamente alle problematiche di inquinamento ambientale, l'educazione e la sensibilizzazione degli stessi ad una gestione più consapevole e partecipata dei rifiuti, considerato che il gruppo SPM Servizi Ambientali ha delegato ad una società esterna Galleria della Natura la stesura e la realizzazione del progetto di educazione ambientale per le scuole Riciclare ti premia, così come presentato dal Presidente Luca De Maria durante le assemblee pubbliche tenutesi a dicembre e documentato anche dall'articolo del quotidiano La Provincia del 4 febbraio 2015 allegato alla presente interrogazione, considerato poi che un progetto con le medesime finalità in forma del tutto gratuita per la scuola e a costi zero per Comune e SPM è stato presentato al gruppo SPM Servizi Ambientali nella figura del Presidente Luca De Maria e al Comune nella figura del Sindaco e degli Assessori di competenza dall'Associazione Solesinese Gruppo Volontari per l'Ambiente, interroga il signor Sindaco per conoscere quanto segue. Qui ho ribaltato le domande, cioè prima chiedo il costo per la realizzazione del progetto. Sarà sostenuto da SPM Servizi Ambientali o dal Comune di Soresina? A quanto ammonta detto costo? Qualora fosse sostenuto da SPM Servizi Ambientali, il progetto di sensibilizzazione ed educazione ambientale riguarderebbe solo le scuole soresinesi o da anche quelle degli altri 10 comuni soci? Seconda domanda, l'amministrazione comunale ha valutato l'affidamento del progetto al gruppo Volontari per l'Ambiente? Se sì, detta valutazione è stata fatta in termini di competenze, di risparmi e non ultimo in termini di riconoscimento e sostegno morale ad un'associazione che in questi anni sempre gratuitamente molto ha fatto e continua a fare per Soresina?
Sì, faccio una breve premessa, poi lascio la parola al consigliere con delega all'ambiente Radaelli. In merito proprio all'ultimo pezzo dove citi i volontari del Verde, sono molto rammaricato perché i volontari del Verde li abbiamo incontrati per la terza volta sabato, quindi il 7 di febbraio, e nulla è emerso sulla questione del bando, quindi vabbè, rispondiamo giustamente all'interrogazione, però mi aspetterei, visto che l'amministrazione e il presidente di SPM Ambientali hanno avuto l'accortezza e la gentilezza di organizzare più volte gli incontri proprio per confrontarci, e in quell'incontro è emersa tutta la disponibilità da parte nostra, da parte dell'azienda, di dare una mano, visto che in più di un'occasione il sottoscritto ha sottolineato l'importanza del lavoro che questi volontari fanno sul territorio di Soresina, e ricordo, senza voler sponsorizzare troppo la cosa, che spesso ho partecipato alle uscite dei volontari, quindi credo che la scelta sicuramente non vada a penalizzare loro, che già si occupano di altre cose. Comunque lascio la parola al Michele Radaelli.
Buonasera, dunque mi scuso nel caso dovessi risultare molto disordinato, ma mi ero preparato già le risposte con le domande non presentate, così comunque le domande erano le stesse. Dunque, inizio prendendo spunto dalle premesse dell'interrogazione, che mi paiono convergere in maniera condivisa sull'importanza del percorso intrapreso da SPM Servizi Ambientali, sia da lei che dall'attuale amministrazione. Dal momento che si considerano fondamentali la formazione dei bambini in merito alle problematiche di inquinamento ambientale, l'educazione e la sensibilizzazione degli stessi ad una gestione più consapevole e partecipata dei rifiuti, citando la sua stessa interrogazione, abbiamo ritenuto opportuno affidare l'erogazione di tale intervento educativo a personale esperto. La formazione è fin troppo importante per permetterci di farla in maniera approssimativa, per questo credo che debba essere affidata a chi la sa fare. Non credo che tutti siano in grado di erogare formazioni ai bambini, e questo vale anche per i tecnici di SPM. Pertanto abbiamo individuato nella società e Galleria della Natura di Caterina Fasser un interlocutore preparato e referenziato a cui affidare l'erogazione di un progetto formativo molto importante, inserito nel contesto di una fase di cambiamenti nelle modalità di raccolta porta a porta per Soresina. Nessuno ha intenzione di mettere in dubbio che anche le finalità del progetto presentato dal gruppo Volontari del Verde andassero nella medesima direzione di quanto auspicato l'amministrazione, ma vanno considerati ulteriori aspetti. Dal punto di vista operativo non è stato semplice proporre alla volta di dicembre 2014 alle dirigenti scolastiche dell'Istituto Vertesi e dell'Istituto Immacolata un progetto didattico estraneo al POF, ossia il piano dell'offerta formativa, adottato da entrambi gli enti prima dell'inizio dell'anno scolastico 2014-2015. Solo dimostrando la solidità del progetto presentato e le competenze della società erogatrice, in Galleria della Natura appunto, è stato possibile introdurre il progetto A Scuola Riciclare Ti Premia e calendarizzarlo già dai primi di febbraio 2015. D'altra parte l'amministrazione comunale ed SPM Servizi Ambientali avevano anche la necessità di accompagnare i mutamenti sulla raccolta differenziata in divenire con tale progetto prima di marzo, così da formare, informare i più piccoli e, grazie alla capacità di apprendimento di quest'ultimi, arrivare a istruire anche gli adulti. Dal punto di vista sostanziale, il progetto presentato dal gruppo Volontari del Verde, che è sicuramente lodevole, individuava come attori delle lezioni frontali un esperto del settore, senza però specificare chi fosse, un componente del gruppo stesso, un tecnico di SPM Servizi Ambientali ed un agente della Polizia Locale, tutti soggetti evidentemente a vario titolo competenti sul tema, ma non per questo idonei ad interloquire con dei bambini e di conseguenza necessariamente efficaci nel raggiungere una chiarezza comunicativa adatta ai più piccoli. In merito vorrei citare alcuni articoli apparsi sulla stampa nazionale inerenti all'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole italiane. Mini rivoluzione tra i banchi di scuola, l'educazione ambientale diventerà una materia obbligatoria dalla materna sino alla seconda superiore del prossimo anno, da sito dell'ANSA il 15 gennaio 2015. Stessa data per un articolo apparso sulla stampa nel quale si sottolinea il come il sottosegretario all'ambiente Barbara Degani abbia affermato che è fondamentale anche per la preparazione dei docenti a questo nuovo tipo di insegnamento, quindi in pratica perfino gli stessi insegnanti dovranno essere preparati. Sul sito di Euroroma, in un pezzo del 23 gennaio, troviamo un'altra dichiarazione del sottosegretario Degani, sempre in questo senso, ossia la seguente: naturalmente i docenti dovranno formarsi a questa nuova iniziativa e dovranno essere in grado di inquadrare la materia come un vero e proprio insegnamento di educazione civica. Quindi, senza nulla togliere Volontari del Verde, risulta evidente come questo progetto non potesse essere che affidato ad una società specializzata. Detto ciò, leggendo il progetto presentato dai volontari, senza dubbio alcuno tutti noi condividiamo le premesse scritte in tale proposta, che riporto testualmente. Poiché un progetto di educazione ambientale possa essere efficace, deve sviluppare nei destinatari nuove conoscenze e consapevolezze, nuovi modi di agire e sistemi di valore. È dunque efficace se raggiunge l'obiettivo di sviluppare modelli di comportamento con ricadute positive sull'ambiente. Tale premessa, che a sua volta mi pare riprendere alla lettera quanto scritto da un autorevole interlocutore come l'ARPAF, che è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Veneto, sul proprio sito la voce Educazione per la Sensibilità, può a maggior ragione trovare piena attuazione solo tramite un'erogazione formativa da parte di personale specializzato. La valutazione di affidare il progetto formativo a Galleria della Natura è stata fatta soprattutto in termini di competenze. Sono disponibili i curriculum della titolare Caterina Flasser e delle due collaboratrici che sono intervenute nel progetto, oltre a una sintesi delle referenze maturate a società. Eventualmente ho una copia per uno dei curriculum qui. Ciò non ha evidentemente nulla a che vedere, ripeto, con il presunto mancato riconoscimento a sostegno morale nei confronti del gruppo Volontari del Verde, a cui ribadisco i miei ringraziamenti per quanto fatto fino ad ora e che ho incontrato diverse volte per cercare di individuare modalità e sinergie per una proficua collaborazione. L'intervento di Galleria della Natura si è focalizzato sullo sviluppo di attività di laboratorio partecipato, modulato in funzione dell'età degli alunni coinvolti. Alla base di ciò abbiamo voluto sposare il principio pedagogico dell'apprendimento in situazione. Di seguito sintetizzo nel dettaglio le attività. Per i gruppi dei grandi dell'infanzia, i supereroi della raccolta differenziata, durata un'ora per ogni gruppo. In un ambiente come la palestra o l'auditorium sono sufficiente spazio per organizzare una sorta di piccola staffetta a squadre, si organizza il gioco. Dopo una breve introduzione sulle possibili destinazioni dei rifiuti che ognuno di noi produce e un ripasso delle regole per la corretta separazione dei rifiuti, un certo numero di alunni, travestiti da supereroi e divisi a squadre, dovranno separare una montagna di rifiuti e riporli nei giusti contenitori. Una parte degli alunni farà da giuria per valutare insieme la squadra più veloce che farà meno errori. Per le scuole primarie secondarie di primo grado, le 1001 carta, durata 2 ore per classe, quanti alberi dobbiamo abbattere per riempire un armadio come quello che c'è in classe di carta nuova e quanta acqua e quanta energia? Mentre ogni bambino produce il suo foglio di carta riciclata utilizzando un giornale vecchio messo a macerare in classe pochi giorni prima e abbellendolo secondo la sua fantasia, si ragiona sulla convenienza ambientale ed economica del processo di riciclaggio della carta. In alternativa, sempre per la scuola primaria e secondaria di primo grado, plastica fantastica, durata 2 ore per classe. Che cos'è la plastica? Quale plastica si può riciclare? Per comprendere le 1000 virtù della plastica non c'è niente di meglio che giocare a costruire insieme oggetti fantastici, oggetti utili, oggetti belli da vedere e magari da brevettare per vincere un premio di design ecologico come molti artisti contemporanei d'avanguardia. Nel complesso, rispondo, l'intervento dovrebbe costare, utilizzo il condizionale in quanto non è ancora terminato, il totale dipende dalle ore effettive a consuntivo, 4.920 euro più IVA. Il costo comprende le seguenti voci: progettazione, ossia la progettazione delle attività, contatto con i dirigenti, gli insegnanti e formazione degli operatori, 700 euro, segreteria, calendarizzazione delle attività, feedback tramite questionario, qualità somministrato dagli insegnanti, relazione conclusiva delle attività svolte, predisposte e utilizzo del materiale didattico, 700 euro, attività, presenza di un operatore esperto che guida ogni gruppo classe per un minimo di 44 ore, 3.080 euro, trasferte degli operatori, 440 euro. Il progetto formativo è stato presentato e discusso nel CDA di SPM Servizi Ambientali in data 2 dicembre 2014, che ha proposto tale iniziativa ai comuni soci che potessero essere interessati. Allo stato attuale nessun comune socio ha mostrato interesse, eccezione fatta per appunto il nostro comune. Il costo del corso verrà sostenuto da SPM Servizi Ambientali, che metterà tale voce in carico al comune di Sorrisina sui corrispettivi dell'anno 2015. Tuttavia l'ammontare complessivo dei corrispettivi per il comune di Sorrisina non aumenterà a causa di questa voce di corso, in quanto coperta dai risparmi in quota parte ottenuti quest'anno, derivati dalla ridefinizione di contratti di fornitura dei servizi con alcuni fornitori. Nella sua interrogazione afferma che il progetto Rudolf sarebbe stato, cito, in forma del tutto gratuita per la scuola e da costi zero per comune SPM. Ecco, sorvolando sulla fascia di età coperta dal corso poi svoltosi, comunque maggiore a quella del progetto propostoci, vorrei far notare che il costo medio orario di un funzionario di SPM è di 29 euro l'ora, mentre quello di un agente di polizia locale va dagli 11,35 ai 17,84 euro, per un totale orario che oscilla tra poco più di 40 e poco meno di 47 euro, senza considerare poi il costo dell'esperto del settore che, non escludiamo, potesse essere pari a zero, ma questo non ci è stato comunicato. Nella bozza di progetto presentataci erano poi presenti altre attività che avrebbero previsto probabilmente ulteriori costi, seppur minimi. Vorrei infine sottolineare come sottrarre personale alle sue mansioni abituali significa allo stesso tempo per loro non poter svolgere queste mansioni, oltre eventualmente ad aver dovuto spendere altro per istruirli appunto a trattare coi bambini. Torno quindi a ripetere che la nostra scelta non corrisponde ad un mancato riconoscimento o ad un mancato sostegno verso i volontari del Verde, bensì ad una scelta oculata volta a proporre il corso in modo che le scuole potessero inserirlo al più presto nel POF e che i bambini ed i ragazzi fossero coinvolti al meglio. Per intenderci, riconoscere il merito è più difficile che entusiasmarsi, scrisse Ugo von Hofmannsthal, ma è indubbio che i volontari abbiano il merito di tutelare, per quanto è loro possibile, il territorio sorrisinese e dei suoi abitanti dal degrado e dall'inquinamento, mentre la società Galleria della Natura a sua volta ha il merito di essere composta da personale specializzato con varie esperienze in giro per l'Italia, due meriti che non vanno assolutamente confusi, per quanto entrambi considerevoli. Passo infine alle conclusioni personali. le attività di educazione e comunicazione ambientale si inseriscono nel contesto dell'introduzione del nuovo sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti da parte del Comune di Soresina. Questo cambiamento è pretesto per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini affinché siano promotori di comportamenti virtuosi e complici nel collaborare al raggiungimento dei risultati di riduzione dei rifiuti e di aumento della percentuale inviata al riciclo. Investire nella comunicazione vuol dire mettersi a disposizione per fugare dubbi, scetticismi e polemiche e per dare gli strumenti di conoscenza al cittadino affinché impari da subito a gestire al meglio la propria organizzazione della raccolta differenziata. Fondamentale veicolo verso le famiglie sono le scuole, dove gli interventi di sensibilizzazione hanno una grande risonanza educativa anche sui genitori ad opera dei bambini. Ho concluso.
Consigliere Bonfredini?
Sì, ecco, al di là dell'Accademia della risposta, però dobbiamo anche capire qual era il pubblico. Non ci trovavamo di fronte a un pubblico universitario e quindi con un certo target, con un certo obiettivo, con certi con un certo, diciamo, una certa tipologia di intervento. Ci trovavamo di fronte ai ragazzi delle scuole medie, delle scuole elementari e dei grandi dell'asilo, ecco. È chiaro che al di là poi dei contenuti del corso e di quello che può essere poi il ritorno effettivo di questi corsi sulla diciamo sull'educazione dei ragazzi, mi pare che anche una valutazione in termini di competenze sia una valutazione che debba essere fatta da un qualcuno di competente, quindi chiedo chi di competente ha valutato la bontà del progetto Rudolf.
Dunque, posso prima le rispondo sulla prima parte della sua considerazione. Dunque, la questione è che sì, è vero, non erano studenti universitari, ma forse ancora di più appunto per questo c'era bisogno di qualcuno che sapesse coinvolgere i bambini, soprattutto probabilmente quelli della materna. E mentre passando su chi ha effettuato la valutazione in merito al progetto Rudolf, si riferisce ad una bozza che è stata consegnata ad ASPM, quindi vabbè, non era un progetto, non era, diciamo, forse la versione finale, comunque è stata consegnata e ed è stata poi valutata da SPM Servizi Ambientali e vabbè, sì, dall'amministrazione naturalmente.
Allora, il progetto Rudolf è stato portato in giunta e quindi è stato discusso in giunta. Cioè, il problema qua però che vorrei cercare di capire io, perché io non ho capito il senso di questa interrogazione. Cioè, l'interrogazione tende a sottolineare il perché lo abbiamo fatto fare a una società specializzata e non ai volontari, al costo, cioè mi pare che sia stata fatta una valutazione chiaramente in base ai curriculum di queste persone, che non è che si sono inventati educatori venendo a Soresina, cioè hanno fatto in base alle esperienze che hanno avuto in altre scuole, sono stati individuati questi, senza nulla togliere alla buona volontà, ripeto, del gruppo di volontari del Verde. Questo progetto fa parte di un progetto più ampio che ha un marchio, che è Riciclare ti premia, è all'interno di un'operazione, credo, di marketing e anche di progettazione della raccolta dei rifiuti e quant'altro della SPM ambientale. È stato pagato con dei risparmi, non so quale altro problema deve nascere, cioè nel senso che la collaborazione nei confronti del gruppo dei volontari, ribadisco, c'è stata. Non ultimo l'incontro del 7 febbraio, credo che abbia messo sul tavolo la buona volontà di questa amministrazione di venire incontro a queste persone che, ripeto, fanno un lavoro preziosissimo, perché vanno dove spesso neanche noi con la SPM riusciamo a pulire, quindi non trovo, cioè, tra le due cose non trovo un nesso, cioè, è stata decisa di farlo fare a una società specializzata che tratta con i bambini, che ha degli insegnanti che trattano con una fascia d'età di bambini, cioè, non riesco a capire il senso, cioè, qual è l'accanimento dell'interrogazione, cioè.
Ma non c'è accanimento, sono semplici considerazioni che ho fatto.
La considerazione che fai sul pubblico universitario, è chiaro che non ho chiamato un professore universitario, ho chiamato uno che sa trattare con i bambini, che è un insegnante, che comunque ha un curriculum di tutto rispetto, che mi pare abbia lavorato bene, visto che abbiamo avuto dei risvolti positivi sia da parte delle famiglie, sia da parte degli insegnanti che del direttore, della direttrice. Quindi non
metto in dubbio il curriculum della persona che è stato coinvolto nel progetto, semplicemente dico che anche all'interno, a mio parere, per le persone che conosco e che fanno parte del gruppo, secondo me c'erano le competenze per farlo a costo zero all'interno dei volontari dell'ambiente. Questa è la mia considerazione. Se poi dopo c'è chi si prende la responsabilità di dire che il gruppo non è idoneo a presentare il progetto, faccio un passo indietro, basta. Questo era il senso della mia interrogazione, era questo, semplicemente. No. Poi volevo capire ovviamente quanto era il costo, perché non essendo una conoscenza, volevo capire chi pagava, chi non pagava, anche perché nel momento stesso in cui è SPM ambientale ho capito in che modo si paga e per quale motivo, e chiaramente non sono coinvolti gli altri comuni, perché è la quota parte di risparmio, quindi dei costi non sostenuti nell'anno corrente, che va a coprire il costo del progetto.
Sì, nessuno si è preso la briga di dire che una cosa è meglio dell'altra. I due progetti sono stati presentati quasi contestualmente, perché anzi forse addirittura il Presidente stava già lavorando sul progetto, e quindi abbiamo ritenuto opportuno, per questioni di probabilmente competenze, darlo in mano a questa società, ma nulla di che, cioè nessuno si è preso la briga di dire che il progetto era meglio o non è meglio, cioè ci siamo fidati di quello che ci è stato presentato, che ci sembrava intanto che si proponesse una fascia più ampia, perché quello che è stato presentato come progetto Rudolf era solo per le classi della scuola primaria, mentre questo è una fascia più ampia, con degli insegnanti che potessero trattare sin dal piccolino di 5 anni fino all'adolescenza di 13. Quindi questo è stata, forse parliamo di offerta più completa, è stata un'offerta più completa. Dopodiché nessuno ci vieta che probabilmente su altre questioni la collaborazione del gruppo dei volontari del Verde sarà fondamentale, soprattutto magari nell'organizzare la giornata del Verde Pulito del 19 di aprile, oppure la giornata solita ecologica che si fa con i bambini, cioè questi sono temi che abbiamo già messo sul piatto e che porteremo avanti. In teoria non potresti intervenire perché è un'interrogazione. Però se è una cosa breve.
Ok, grazie. No, ma io intervengo perché è su una cosa che è in parallelo dall'interrogazione sul tuo intervento. È perché sembra che noi abbiamo parlato, siamo intervenuti per conto del gruppo ambiente, cosa che invece assolutamente non è così, perché siccome tu hai detto che li abbiamo appena incontrati, ce lo potevano dire lì. Allora, qui si confonde tutto ciò che fa eventualmente Città di Soresina con, diciamo, con quello che invece fanno gli altri. La nostra interrogazione era stata fatta semplicemente per sapere, visto che c'è un gruppo ambiente che fa una determinata attività, perché è stato fatto fare la stessa attività, magari anche meglio, questo per carità non dice niente, ma l'avremmo fatta l'interrogazione anche se fossero stati chiamati dei consulenti a spiegare ai bambini che le scuole bisogna tenerle senza rompere le porte, senza rompere i bagni, dopo che avevamo chiamato i volontari ad aiutarci a riparare le scuole perché non c'erano i soldi. Semplicemente in un momento in cui il comune non ha soldi da spendere, la SPM non ha soldi da spendere, siccome ci sono i gruppi di volontari, alla stessa maniera abbiamo fatto un'interrogazione di questo genere, che però non coinvolge
cioè il fatto che ci sia il gruppo ambiente e città di Soresina, non, le due cose non si sovrappongono e non vedo come avrebbero potuto parlare il gruppo ambiente per conto nostro nella riunione, negli incontri che avete fatto voi, perché questa cosa qui è stata fatta di nostra iniziativa, ecco, giusto per chiarire.
Sì, anch'io chiarisco perché chiaramente... cioè io magari sono prevenuto io, però casualmente l'interrogazione aveva dei punti che già si erano stati sottolineati da qualche partecipante del gruppo del Verde che casualmente fa parte dell'Associazione Città di Soresina. È tutto chiaro, è per quello che io ho semplicemente detto che abbiamo incontrato qualcuno, siccome questa persona era presente all'incontro e mi pare che faccia parte dell'associazione, avrò sbagliato io a associare le due cose, però questo è quello che mi è parso di capire, mi scuso se ho capito male. Se nessuno interviene, la seduta è finita. No. Scusa Claudio.
Sì, no, ho una richiesta, più che altro una preghiera. Sì, per mettere le mani giunte. No, cortissima. Nelle risposte, noi spesso, addetti ai lavori, conosciamo bene o male le dinamiche, i personaggi che gravitano intorno alle cose, ma la gente purtroppo, o per fortuna, non solo non le sa, forse non le ricorda, e magari qualcuno mischia anche le carte per fare in modo che non se le ricordi. La preghiera è, quando rispondi a certe interrogazioni, fai i nomi per favore. Era questo. Grazie.
Va bene, dai. Ok. Vi auguro una buona notte a tutti.